Allora, oggi è il 15 aprile, siamo dentro il ciclo del mondo dei pixel e questa lezione è una lezione intermedia che vi serve soprattutto per motivare la prima presentazione che farete in questo corso. La struttura più o meno del corso l'abbiamo seguita, abbiamo finito il primo ciclo, abbiamo cominciato a creare questo sito web e ecco, abbiamo cominciato a metterci dei contenuti. E adesso useremo questo sito web per una presentazione, che faremo in seguito, ma cominciamo a fare una prima presentazione. Allora, la lezione di oggi è leggere, fare e presentare la collana La rivoluzione informatica in architettura. È questo. Nel frattempo, il tema d'anno noi l'abbiamo messo lì, abbiamo un poco anticipato le occasioni. In realtà noi cominceremo tra un poco a mettere mano, verso maggio a mettere mano, però la nostra idea è quella sempre in qualche caso di mandare un seme un po' prima, in maniera che uno comincia a frollare, no? Come dire, ad avere qualche idea. Nel frattempo ci sono stati questi appuntamenti. Qualcuno di voi per caso è andato sabato? Sabato lui ci aveva dato uno,
Sabato c'era l'apertura, diciamo, normale.
sì, nessuno è andato. Ah, ecco, tu e Giuliana siete andati. Che impressione hai avuto, Picano?
Il museo di Doganato, che è
Esatto.
stato un'altra cosa, poi proprio un mix di idee, proprio anche riduttivo, dico, un mix di idee. Quindi quello è l'aspetto che mi ha colpito, proprio
Certo.
mescolato, più che altro.
Quindi sei stato lì non hai visto Michela in quell'occasione? No,
No,
hai girato da così per annusare questa realtà. Tu sei da quelle parti, grosso modo come territorio di veniva Carvana?
sono Lorenzo, però
Ah,
sono a Macna, quindi.
sei andato con Giuliana. E Giuliana come l'ha presa?
No, Giuliana, cioè, ci siamo incontrati lì,
Ah,
perché
ecco.
io ero una mia amica e lei un
Ah,
suo amico, quindi siamo incontrati lì,
ecco.
poi abbiamo girato
Ah,
un po' insieme.
bene. Allora, adesso pareva il prossimo appuntamento è quello del 23, quando quasi sicuramente ci saremo anche noi, e quindi diciamo è quello in cui alla fine è l'occasione in cui un pochettino vale la pena andare. Noi ci mettiamo le mani anche se come vedrete anche in questo primo assignment c'è una piccola riflessione. È sempre un discorso progressivo, noi grosso modo per l'inizio di maggio si chiederà in gruppo una sorta di preconcept a cominciare su una scelta di una di queste aree. Le aree sono state aggiornate da parte di Valerio e Michele e Manuela che hanno curato questo lavoro, quindi le aree che diceva Giorgio sono state effettivamente inserite, ci sembrava giusto perché tra l'altro uno lavora con sistemi informatici, anche per cui quindi ci sono anche quelle, anche se non hanno le foto, ma sono indicate come tag, d'accordo?
Quello dovrebbero essere anche abbastanza pronti sulla parte di Cassotte perché hanno un assignment anche in quello intermedio, diciamo, per sperimentare un po' di cose che hanno trovato, quindi saranno
Benissimo, quindi
usate.
facciamo tutto, come dire, a poco a poco. Allora entriamo dentro questa richiesta, che questa è veramente però una richiesta molto importante e formale, e cioè per fare questo corso, questo è proprio un assignment, questa presentazione del proprio sito va fatta e va fatta in maniera individuale. può capitare che uno di voi non ci sia, e allora lo fa l'alias. Savina non c'è e Amedeo lo fa per sé e per Savina, questo è il concetto. Però tutti devono farlo perché siamo in un momento, come dire, stiamo finendo il primo ciclo. Quindi noi presentiamo attraverso il sito web una serie di materiali, d'accordo? Che in buona parte sono materiali già redatti e in qualche piccola parte, soprattutto questo, è un nuovo materiale che ci dà l'occasione, diamo anche la struttura alla lezione di oggi, è basato su questo primo materiale, cioè la recensione di cui noi parliamo. Quindi che cosa facciamo? Facciamo che a turno, 10 minuti l'uno circa, forse anche un po' meno, ciascuno di voi naviga il proprio sito e navigando il proprio sito fa cadere, tra virgolette, questi birilli, cioè fa vedere questi prodotti, ma dipende da lui che tipo di struttura, con che tipo di presentazione vuole fare, no? Non è detto che se un architetto è chiamato a spiegare il proprio progetto, questo debba cominciare necessariamente dal 1000 per passare al 500, per passare, a volte avvengono dei processi completamente diversi, no? Anche se alla fine il prodotto deve essere comunicato. Quindi, come dire, è un po' una strategia di capire un po', no? In questo primo mese circa di corso, un poco voi come avete reagito, che materiali avete più o meno approfondito, e anche una maniera di presentare il proprio sito web, che a questo punto, ripeto, la cosa sostanziale per noi è che uno entri dentro l'idea di fare un proprio sito web e di avere una home. Questo è il portato di tutto il primo ciclo sull'impatto dell'informatica nella società contemporanea. Perché siamo in un corso che è un corso teorico, ma è anche anche degli aspetti istruttivi, no? E quindi il fatto di avere fatto certe cose una volta nella vita comunque ti dà una cognizione di causa che è completamente diversa da quello di conoscerle solo teoricamente. Tra l'altro, proprio tutto questo discorso del web, vi confesso che io non avevo capito la centralità della figura di Casaleggio rispetto a questa specifica faccenda. Cioè, per ignoranza mia, era una cosa che non avevo mai approfondito più di tanto. Ma certo, quello è un caso molto paradossale, paradossale non in senso negativo, nel senso veramente semplificativo di questa idea che la possibilità di esistere in quanto informare, in quanto trasmettere informazioni, non soltanto recepirle, può rappresentare, anzi rappresenta una modifica importante in questo caso. Al di là del giudizio di merito, sicuramente dal punto di vista di metodo c'è niente da dire, è sotto gli occhi di tutti, no? E questo capita proprio tra l'altro in questi giorni. Allora, io qua l'idea quindi è che per il 22 aprile voi avete in online il sito e attraverso il sito noi vediamo questi materiali. Il primo materiale è la recensione a un volume di questa collana. Io ve l'ho portato di qualcuno e rapidamente vedremo tutti i 38 volumi, in maniera da darvi anche un po' il senso di che cosa ha voluto dire lavorare per anni in questa diciamo avventura. Sì, sono 10. Ecco, falli girare liberamente un po' qua, un po' là, se ricambio. In realtà i volumi sono 38, ma non ne potevo portare 38, ne ho portati 10, tanto per darvi la sensazione, poi girate, li scambiate, tanto per avere. Noi parleremo approfonditamente di questi volumi tra un secondo, anzi proprio la lezione è dedicata un po' a farvi capire che cosa è stata questa avventura e perché è un materiale comunque importante all'interno di questo corso. E quindi si tratterà di scrivere una recensione, e una recensione è un genere letterario particolare, non è un saggio critico, non è un'opinione, non è un articolo, una recensione è un servizio particolare che si fa al lettore, e cioè si comunica in una maniera sostanzialmente oggettiva il contenuto di un libro, ma è anche, il modo di raccontare il contenuto del libro passa all'intelligenza di chi sa fare la recensione, perché è come scrivere in prosa una poesia, diciamo in qualche maniera, e tradurre in un formato molto più leggero i punti salienti. Quindi la recensione sostanzialmente è questo, ma c'è una componente che è importante, che ci deve essere sempre presente nella recensione. Io dico, la recensione è un genere critico letterario di carattere soprattutto descrittivo, quindi un'argomentata sintesi del volume in oggetto che occupa circa il 70% dello spazio, il 20% circa è di tipo valutativo, il 10% massimo di tipo propositivo. Se io leggo una recensione, se l'ha scritta Alessandro Manzoni o se l'ha scritta Yul Kim, non varia nulla, perché nell'attimo in cui io la leggo, io mi aspetto di avere il parere di Yul Kim o il parere di Alessandro Manzoni, è fatta così la recensione. Quindi nella recensione tu devi dare il tuo parere, se no vuol dire che tu non fai le regole del gioco della recensione. Quindi tu devi dire, questo libro secondo me rappresenta dei punti interessanti in questo, dei punti non interessanti in questo, è un libro eccezionale, ho sbagliato tutto, a me mi sembra veramente un volume scarsamente, quindi il giudizio equilibrato ovviamente, però il giudizio fa parte del gioco, nell'attimo in cui tu hai pubblichi, tu stai pubblicando, anche se stai nel web stai pubblicando. E il secondo aspetto è che è vero che la recensione è un tema sostanzialmente descrittivo, però è anche vero che dipende dall'abilità di chi scrive la recensione, di riuscire a mettere anche alcuni concetti o alcune critiche più sottili o alcune aperture che per varie ragioni lui vuole mettere, o perché vuole implicitamente creare una recensione di livello più forte, no? un po' più alto, oppure perché lui vuole, come dire, mettere dei cappellini su delle cose che magari poi torneranno, no? Oppure vuole creare delle anticipazioni, o per qualunque ragione, non la vuole semplicemente rendere più interessante. Il problema è che, appunto, essendo nel genere letterario recensione, lo si fa entro quei tesi, se no diventa un'altra cosa, no? Io posso scrivere un saggio critico sul libro Ben Van Berkel, in cui non mi prendo minimamente la pena di spiegare come è fatto il libro, qual è la posizione dell'autore, quali sono i materiali fondamentali, ma quella non è una recensione, quello è un saggio critico, o un articolo, un'altra cosa ancora. Quindi noi facciamo delle recensioni, che è anche più agile da fare come genere letterario, è più facile, diciamo, da un certo punto di vista. E io metto 3600 caratteri minimo, 3600 caratteri minimo, 2400 caratteri, massimo 3600, 2400 minimo. Queste sono delle unità di misura che chiunque scrive in Italia deve sapere. In genere ci si muove a caratteri, le dimensioni dei testi si misurano a caratteri, spazi inclusi, d'accordo? Una vecchia maniera di contare era a cartelle, 3600 sarebbero due cartelle, Quindi è come dire uno scritto abbastanza breve, non brevissimo, ma abbastanza breve. Quindi è un testo breve in realtà, non è una cosa iper chissà quale svelarena. Uno fa molto presto a raggiungere i 3600 caratteri, anche ancora meno il 2004, quando tu già hai una parte, diciamo, riassuntiva, la fa. Siccome noi siamo nel web, è anche utile mettere 2, 3, 4 foto o nella recensione, perché così diventa un piccolo una piccola presenza come dire autonoma, con delle immagini che tanto non è che costano carta, quindi diciamo non averne troppe, ma 3 o 4 significative è abbastanza utile, e poi se servono ovviamente dei link. Allora, negli anni di queste recensioni ovviamente ne sono state fatte tante, come tutte le cose che noi vogliamo fare, non è, se uno volesse, diciamo, evitare la sfida, non è così difficile. Io qua vi ho messo tutta una serie di link che vedremo successivamente quando parliamo della collana. Allora, il primo prodotto è la recensione. Il secondo prodotto è un, innanzitutto come si sceglie il libro. Il libro, adesso io ve li descrivo tutti e 38, uno il libro se lo sceglie pensando di avere una certa affinità, una certa interesse, o una certa curiosità, evidentemente. Avendo 38 libri da cui sceglie, tende ad andare in una direzione che gli sembra in qualche maniera che lo può interessare. Il secondo argomento è scrivere soltanto, aggiornare o scrivere nel vostro sito un concept mam che sta da qualche parte. Questo concept mam è come dire un attimo buttare il cuore oltre l'ostacolo, no? Come dire, scrivere 2 paragrafi di commento di quello che si è visto. Considerate che noi a quel punto saremmo già andati, no o no, mi sbaglio? Ah no, andiamo il giorno dopo. L'abbiamo rivista nel sito, nelle immagini, e possiamo pensare a una di queste aree e fare un commento che però può anche intrecciare, questa è la tecnica più facile in una prima istanza, intrecciare e sovrapporre un argomento che magari deriva dalla lettura del libro, o deriva da una lezione, o deriva da un'osservazione, o deriva da alcune parti della lettura di Introduzione alla Rivoluzione Informatica in Architettura, e in qualche maniera lo prova a sovrapporre, a vedere se la reazione potrebbe funzionare o meno. Io dico, aggiornare o scrivere nel vostro sito un concept mam personale attraverso una reinterpretazione, un'idea, un suggerimento che può essere derivato dalla lettura del testo di cui avete fatto la recensione, oppure dalla lettura del volume Introduzione alla Rivoluzione Informatica in Architettura, che immagino state tutti leggendo, parallelamente allo sviluppo delle lezioni. Ah, mi hanno detto che tra l'altro ormai avete risolto, immagino, la questione del libro. Dovrebbe essere comunque di nuovo in ristampa, ho insistito molto. Oppure dalla lettura del volume Introduzione alla Rivoluzione Informatica in Architettura, che immagino tutti stiate leggendo parallelamente allo sviluppo delle lezioni, oppure rispetto ad altre considerazioni ed esperienze. Tecnicamente si tratta solo di 2 o 3 paragrafi al massimo, che dovrebbero però già avere un titolo concettuale, tipo un sottotitolo. Potete anche scorrere esperienze degli anni scorsi, sia in quelle delle presentazioni intermedie, per attivare alcune ulteriori riflessioni. Il concept iniziale, per esempio, verte specificamente sulla situazione di crisi, o al contrario su un forte desiderio. Riflettendo in questi giorni sul tema delle crisi, pensiamo che un grande patrimonio di crisi aperto in Italia sono quelle delle condanne che ha avuto dalla parte delle UE, magari ci sarebbe uno spunto interessante, oppure il problema, tante e tante crisi che noi abbiamo, questo è solo un primo link che possiamo pensare a questo proposito, trovate tutta una serie. Approfondimenti sono sicuro che ne potete trovare di interessanti. Questo concept potrà influire con quello degli altri in successivi progress. Perché questo? Questo è l'unico momento in cui voi sul MAM direte una cosa pubblica personale, perché poi vi unirete in gruppo. Quindi è una maniera anche per far cominciare a muovere poi le cose, ricombinarle, rimuoverle, eccetera. Questo non è poco, è poco più che un pensiero, diciamo, però è un pensiero che in alcuni casi può essere interessante. Allora, poi questo è un... Adesso noi la prossima volta, lunedì, faremo un percorso sul mondo raster. Non perché voi non sappiate operare Photoshop, ma perché ci interessa farvi capire alcuni nessi concettuali del mondo raster che poi hanno anche delle influenze in un ragionamento, una sorta di Weltanschauung pixelata, e anche nel campo dell'architettura alcune ricadute. Quindi la prossima volta noi faremo questa lezione sul mondo raster, probabilmente in entrambe le componenti, sia quella tecnica sia quella, diciamo, architettonica. Noi dal 1999 facciamo un autoritratto. Ok, è uno dei classici assignment di questo corso. Quindi abbiamo negli anni abbiamo tutti gli studenti hanno realizzato un proprio autoritratto, possiamo anche chiamarlo l'autoritratto della crisi, che è parte di questo sito. Cosa vuol dire fare un autoritratto? Innanzitutto vuol dire lavorare in ambiente raster dal punto di vista tecnico, e quindi avere questa occasione per mettere in pratica alcune tecniche raster di cui peraltro parleremo, ma soprattutto è una grossa sfida, cioè è una piccola media sfida, perché in ogni caso, come tutte le cose che noi facciamo sono cose pubbliche, hanno una loro, anche se le vediamo sostanzialmente solo noi e qualche altro appassionato degli anni scorsi, immagino, e pochi altri, ma comunque ha sempre una idea pubblica. E questo mondo degli autoritratti può essere interfacciato con il punto in cui noi siamo nel corso, o anche su alcune vostre riflessioni sul tema danno, in qualche maniera. Non è detto che le cose non... cioè teoricamente più le cose sono convergenti, più è logico, no? Nel senso che più il libro è un libro che in qualche maniera a voi interessa, va in una direzione non così dissimile dal primo concept, e anche l'autoritratto non va in una direzione, ma comunque, come dire, lavorano su un bandolo abbastanza, tessuto insieme, no? Più è tessuto insieme, evidentemente, a volte meglio è, ma non è, però non è un must. Noi chiediamo, diciamo, i prodotti, poi dipende un po' dall'abilità di ciascuno, la capacità di poterli mettere insieme. Come no? Prego, dimmi la mia. Perché sei te stesso. Te stesso. Sì, sì, è un autoritratto, sei te stesso, per questo è un autoritratto. E della crisi, in che senso della crisi? Della crisi perché, tu interpreti in qualche maniera un momento molto, molto iniziale del corso e ecco qua, vedi, adesso forse alcune cose possiamo semplificare. perché da una parte fa piacere non farveli vedere, dall'altra parte è anche interessante che voi capiate che cosa succede. Questa è tutta la raccolta degli autoritratti in tutti gli anni. In che senso autoritratto della crisi? Nel senso che tu puoi interpretare te stesso, questi per esempio sono quelli degli ultimi del 2015, interpreti te stesso all'interno di una serie di argomenti che noi abbiamo affrontato in questa fase, no? Scegliendo come? Scegliendo in maniera del tutto libera, navigandoli trasversalmente come tu desideri, ma in qualche maniera vivendo questa fase che anche si pensa una fase un poco anche che di trasformazione nel fare questo corso, perché la presenza dell'informatica progressivamente comincia anche in alcuni casi ad assumere una problematicità diversa, in questo senso della crisi, non nella crisi in senso romantico necessariamente, io sono della crisi nel senso di crisi modernità information technology, non crisi nella maniera di Munch o romantica, ecco, in questo senso, crisi nel senso di accettazione critica di alcune problematicità che noi stiamo cercando di affrontare. In questo senso, se vedete in questo caso qua, ripeto, gli autoritratti, questi sono soltanto quelli dell'ultimo anno, ma da questo link si può accedere praticamente a tutti fino agli anni più lontani. In alcuni casi il tema danno, per esempio in questo caso è la Tevere Cavo, in parte appare, in parte non appare, in parte si gioca anche su quell'elemento, in parte non si gioca. Certe cose sono lasciate libere, no? In maniera che uno ci comincia a ragionare. Naturalmente sono cose senza critique, non so come dire, no? Arrivano e so quelle, non è che fai revisione, Daniele, senza certo, ma senti, ma è proprio il caso? Cioè, sei proprio sicuro? C'è un discorso di auto, poi sai stavo voi, questo è stato uno studente anche nel laboratorio. Hanno bisogno di loro. Sei proprio sicuro che è proprio questa la tua... No, cioè, è chiaro che queste si prendono e si fanno. Sì, è un po' un rischio, è un po' un'operazione, è un po' anche come dire, se una cosa è nel proprio sito, è un po' un... questo c'era più grande, questo era anche... mi sembra che questo fu uno di quelli che piacciono di più, perché poi noi diamo dei premi nell'occasione, anche per divertirci un po', alcuni di questi libri che l'occasione dopo scegliamo anche quello che ci piace di più. Quindi da questo piccolo link si possono navigare, ma il senso è questa, è un'altra sfida, ogni cosa è una piccola sfida, questo è il problema.
È anche meglio.
Dipende, perché io posso veramente, cioè ogni cosa può essere fatta semplicemente in fondo oppure a un certo livello di coinvolgimento, il livello di coinvolgimento dipende da te, è la stessa cosa con il sito e con tutte le cose. Siccome questo è un corso facoltativo, è un corso fatto per delle persone che credono intellettualmente a questa avventura, è un po' tutto il ragionamento, queste sono occasioni di riflessione su queste cose. Allora, poi questo è un articolo ormai di molti anni fa, che se volete potete rileggere, ha anche un peso storico un po' questa cosa, perché è un articolo che io scrissi nel 2000, qua per dare un po' il polso della situazione, per spiegare alcune necessità di apertura e di movimento che bisognava assolutamente assumere in quella fase. L'articolo breve, se vi diverte lo guardate, e se no no. Questo è solo così veramente un putpurino di sul tema dell'autoritratto e del ritratto nell'arte e nell'architettura. Potremmo fare come dire, lezioni assolutamente interminabili, quindi diciamo è semplicemente quasi un piccolo spunto più che altro di questa cosa. Allora, quindi mi sembra che dal punto di vista dell'assignment abbiamo chiarito tutto. Facciamo qualche domandina per capire, per immaginare tutta la scena, poi ci prendiamo 5 minuti, 10 minuti di break, io ho bisogno tra l'altro di andare a posto a prendere l'acqua, e poi facciamo la parte lunga, che so che è abbastanza lunga, perché sia pur brevemente vi parlo di 38 volumi, quindi non ci vuole un attimo. Che gli possiamo dire per chiarirlo? Ci sono delle domande? Avete delle... non lo so.
Il sito sono già importato, quindi sì. La presentazione, l'ordine e la struttura che dicete voi, però devo toccare un po' tutti i punti, no? Quindi per esempio dovrete avere dei contributi scritti, ci dovrà essere due assignment da Pioli, quindi autorizzato il concept. Però
per
una
navigazione un po' lì. La è una presentazione, decidi tu come la fai la presentazione. Cioè, noi usiamo quest'altra metafora, l'importante è che cadono i birilli sono le piccole cose che noi abbiamo chiesto. Poi, come fai il gol, lo decidi tu, non è che c'è soltanto un modo. La lista a proposito la partita di ieri sera, quella del Liverpool.
Ah no,
qualcuno l'ha vista? Io non l'ho vista tutta, sono arrivato al 32esimo del secondo tempo, ho detto ma qua sta succedendo qualcosa, incredibile veramente, No ma poi la cosa che mi ha, scusate, e la cosa è l'importanza del pubblico nel calcio, cioè ma il 70% dello spettacolo del calcio è il pubblico, ragazzi, no?
Cioè, gli inglesi
sono iniziati. Mortacci. Pazzesco!
Ieri tra Siviglia e Atleti, sempre in Coppa UEFA, lì c'è un pubblico.
Sì. Ma la cosa che io non ho capito, ma l'allenatore del Liverpool era quello vecchio del Borussia?
Sì.
Io non ero sicuro di questo punto, ero quasi certo. Incredibile, no? Veramente. Vabbè. Allora, è un po' come la stessa cosa, cioè, però voglio dire, i birilli sono le cose, cioè uno dice, io ti ho dato 10 cose da leggere, d'accordo, una, due, ma la fai vedere, che tu hai letto, hai fatto un pensiero di qualche cosa, no? E sto sito, ok, abbiamo l'indirizzo, un minimo di presenza pubblica, cioè la Lecce con la camicia, cioè come dire... pulita, no? Non è che vogliamo avere chissà che cosa, però un minimo, ormai abbiamo tempo e siamo, quindi è un momento di scelta abbastanza così, ci si lavora un pochettino per fare questa cosa e vuol dire che si sta dentro o fuori, perché se non sei in grado di farlo è chiaro che è un checkmark, no? Puoi procedere. Nel web, dici? Ognuno deve decidere il proprio...
un discorso tecnico specifico, e quando uno si mette un link in un menu, se c'è testo immagine bisogna cliccare sempre sul testo e non sull'immagine, perché è più intuitivo, invece c'è testo sul menu. Però è chiaro che se tu mi fai una schermata di immagini, e si può cliccare sull'immagine, però non è che tu devi fare una pagina apposta per la presentazione, sul sito. Il sito
è la presentazione, è il sito la presentazione. Sì, no, è il sito, tu, no, non c'è una presentazione PowerPoint di questa cosa. Tu dici, allora arriva Antonino Saggio c'ha il suo sito qua, naviga il suo sito, navigando il suo sito parla dei materiali, non c'è un PowerPoint della presentazione. Tu vai all'autoritratto, ma decidi di andare prima all'autoritratto, poi alla recensione, poi alla lettura di nuove sostanze e poi, che ne so, a una cosa bizzarra che tu hai scoperto e che ti sembra interessante, per far capire alla fine qual è questo tuo mezzo concept sul MAM che ti sembra interessante dire. Oppure quell'altro fa prima l'autoritratto, poi il libro, poi, cioè un po' come vuoi, la sequenza la decidi, la decidi tu.
Se io so che il mio autoritratto è bellissimo, posso decidere di lasciarlo alla fine perché così finisco col botto, posso decidere di farlo subito perché così, è una strategia.
Esatto, oppure l'autorità, per capire l'autoritratto tu è propedeutica una certa lettura che tu hai fatto, un certo commento che tu hai fatto, allora lo metti prima, eccetera. L'idea è sempre la stessa, sostanzialmente. Gli ingredienti servono a creare un prodotto, d'accordo? Gli ingredienti quindi sono teoricamente amalgamabili o messi in una certa sequenza per fare il prodotto. Il prodotto qual è? Il prodotto è il livello di tua partecipazione all'interno di questo corso in questo momento, con un quibus anche di originalità, perché tutta l'idea è questa, che questo è anche un corso che dovrebbe stimolare le parti anche, diciamo, originali, no? È un corso che ha degli aspetti di ricerca, non è un corso semplicemente propedeutico, prescrittivo, fai A, B, C e tutto fatto, no? È una cosa che serve anche a stimolare una serie di riflessioni. Io penso che nel sito sia utile avere anche una parte in cui voi conservate gli esercizi di... quasi tutti ce l'avevano di Grasshopper, quindi ce l'hai in ordine. Se qualcuno è particolarmente propedeutico per qualche cosa, uno lo fa. È un po' questa, però sicuramente è il sito stesso, la presentazione, e non è una cosa.
Deve essere valido al di là di questa presentazione, cioè che se io domani dico ah sì, ma non c'era allora fuori la faccio una cosa interessante, sul sito non è che ho bisogno di chiamarti per dire ma com'è la scelta
certo.
Il sito deve essere intelligibile come un sito qualunque. Poi come tu lo presenti.
Tu lo presenti oralmente facendo un viaggio rispetto che un altro.
Però la parte del sito, cioè il sito del professore va da una lezione all'altra, si ritorna alla home, va su un'altra lezione. Non è che è il secondo che tu pensi a pagina che fa la differenza dal punto di vista della presentazione, è proprio come le corti, cioè quale
cosa. Cioè questo è il mio sito, no? D'accordo. Io adesso ho bisogno di far capire in 10 minuti che cerco, che voglio, che faccio. E come faccio? Devo decidere, no? Da dove comincio? Che ne so, io qua ho 1 miliardo di cose. Adesso questa è spasmodicamente grande, no? Ma decido, vabbè, io prima di tutto decido di farti capire cosa faccio nella mia attività didattica, allora vado nella sezione didattica, cerco di far capire qualcosa, oppure cosa scrivo, oppure la stessa cosa è nel vostro piccolo, soltanto che voi non dovete far parlare di voi, voi dovete parlare della vostra partecipazione a questo corso, non la presentazione, è la vostra attività all'interno di questo corso. Questa è la...
Comunque diciamo anche gli altri casi sono online, se uno vuole fare il panico.
Sì, sono anche le presentazioni online dello scorso anno, anche le presentazioni sono online, basta andare su YouTube il CAD 2015, ne vedete alcune come sono fatte nella modalità, anche se non è mai stato indispensabile perché insomma è così, però è anche una modalità abbastanza interessante perché è questa modalità intermedia, è una modalità in cui anche voi a poco vi abituate a presentare in pubblico, che sembra una stupidaggine, ma invece è una delle cose necessarie nel mondo contemporaneo, in ormai sempre più numerose occasioni.
La presentazione sul prodotto è fondamentale,
bisogna, si dà la chance di fare una piccola prova, coming out, perché tutto questo serve? Perché noi ne facciamo altre due, prima di quella finale. Quella finale è quella più importante, in cui ci, ovviamente quella finale, quindi diciamo come abbiamo quattro allenamenti, tre allenamenti prima di arrivare a una forma un po' più pubblica, vera e propria. Allora, sono le 3:30, ci vediamo alle 4:15, ok? E parliamo di questa cosa. Nasce questa collana, il suo nome, la rivoluzione informatica di architettura e un po' tutta la vicenda di questa collana. Andiamo quindi direttamente alla edizione italiana, che è al contrario dall'ultimo libro, che è questo libro di Antonino Di Raimo dedicato a François Roche, dietro, fino al primo, che è invece il libro di Luigi Plessinensa Puglisi, Architettura, Spazi nell'età dell'elettronica. Sono passati quasi 20 anni, perché questo è un libro del 98,
18 anni.
Sono passati quasi 18 anni. Credo che sia una delle collane più longeve nella pubblicistica, una particolarmente longeva. Allora, innanzitutto, come nasce? Nasce da un, è un lavoro in cui confluiscono tante diverse ragioni e anche alcune coincidenze o alcune predisposizioni. Nasce da, diciamo, gli ingredienti fondamentali sono questi. Io sono stato da giovane negli Stati Uniti, io ho insegnato negli Stati Uniti praticamente fino al 90, avanti e indietro, e in un ambiente fortemente caratterizzato dall'informatica. Io ero assistente e poi giovane docente all'Università Carnegie Mellon, che era una roccaforte del pensiero anche informatico applicato, e uno tra i docenti che erano nella facoltà ai tempi in cui io ero prima master e poi giovane docente si chiamava Chuck Eastman, che è uno degli inventori anche proprio del concetto di BIM, per intenderci. Parliamo degli anni appunto 80. Vi ricordate la lezione sullo schermo grafico, sull'arrivo del Mac, eccetera? Quando è arrivato questo computer, io sono stato uno dei primi, forse il primo architetto che in quell'ambiente fortemente permeato da informatica, ma informatica applicata all'architettura, ha cercato di usare il computer all'interno del mondo dell'architettura e non viceversa, che non è una cosa così banale, perché in una scuola in cui l'informatica era molto importante, in realtà loro facevano gli informatici, non è che facevano gli architetti, utilizzavano lo sviluppo del software applicato all'architettura, ma non con una logica da progettista o da teorico dell'architettura, ma da informatico sostanzialmente. Quindi era più un campo di applicazione che un campo di generazione a quei tempi. Quindi io invece fin dall'inizio avevo cercato di fare il processo in qualche maniera inverso, portare la strumentazione informatica all'interno di alcune modalità della progettazione, della riflessione anche teorica dell'architettura. Questo è un lavoro che io avevo fatto già attorno agli 85, gli anni seguenti, parallelamente alle mie altre attività di studioso, di giovane docente, eccetera, eccetera. Tutto questo discorso, e io ho molto partecipato a convegni di CAD, di informatica e architettura nei primi anni 90, è quella cosa che ti ho regalato, giusto?
Sì.
Alla metà degli anni 90 io ho scritto questo libro su Giuseppe Terragni, c'è un libro che prevedeva all'interno, aveva al suo interno anche molte ricostruzioni di architetture non realizzate, ma in cui non si parlava in realtà di informatica, anche se l'informatica era in realtà sottotraccia, era presente per varie ragioni. E dopo quel libro, che era un libro importante, di una certa impegno e tutto, io ebbi da Zevi l'invito a scrivere un piccolo libro su Peter Eichmann, che forse qualcuno di voi conosce, un libro di formato simile a questo, in un momento in cui Bruno Zevi aveva rilanciato una collana di libri tascabili, siamo nel 96, che si chiamava L'Universale di Architettura, e questi libri tascabili uscivano in edicola. Ma erano libri non di foto di architettura, come so adesso, di cui neanche si sa l'autore. Io lo so, ma sto libro su Renzo Piano, che adesso sta... Ma chi ha scritto? Per curiosità, comunque diciamo tra parentesi. Visto dal mio punto di vista di aver partecipato diciamo in maniera attiva a altre storie, tu lo vedi con l'occhio tuo, no? Per noi questi libri che noi facevamo, che andavano in edicola, erano comunque libri autoriali, cioè era Antonino Saggio, un giovane critico che scriveva, giovane, aveva 40 anni, che scriveva di Eichmann, c'era Prestinenza che scriveva di Colas, c'era De Festa che scriveva su Hadid, eccetera, però l'autore era... Comunque io ero particolarmente legato a Bruno Zevi, e quindi scrissi questo su Peter Eichmann, che ebbe molto successo, impostò tutto in una maniera un po' particolare, un po' nuova anche di affrontare la tematica della critica dell'architettura, e dopodiché scrissi anche un secondo libro dedicato a Gehry, un libro di formato analogo a questo, che a quei tempi erano dei bestseller, ci sono ancora, se li trovate in biblioteca, non credo che esistano ancora su internet, d'altra parte il tempo passa, sono passati 7 anni.
No, no, sto assente.
Si trovano su internet.
Rivelazione del futuro si trova.
Rivelazione si trova anche quello di Gary.
Quello di Gary non lo
penso. Comunque, questo è soltanto la premessa. In questo contesto...
È un po' questa in realtà la copertina. Sì, certo,
era più o meno questa la copertina. In questo contesto io quindi avevo scritto due libri abbastanza... diciamo di successo per questa collana, e ci fu il momento in cui l'editore di questa collana, che si chiamava Ingegner Vittorio Vigiano, mi disse ma lei, che è così brillante, scrive questi libri così belli, perché non fonda una nuova collana? Noi abbiamo la forza di fare anche un'altra collana, facciamo un'altra collana. E, lasciandomi sostanzialmente completamente carta bianca su cosa poteva essere l'argomento di questa nuova collana, e io ci riflettei su e ebbi due o tre idee fondamentali. La prima idea era che volevo fare una collana completamente nuova, che non aveva niente a che vedere con quello che esisteva e si faceva in quel momento, perché affrontava una crisi e una problematica completamente nuova, di cui io però dal mio punto di vista ero una persona profondamente a conoscenza. Io ho insegnato corsi di informatica e architettura fin dagli anni 80, e quindi proposi questa idea di affrontare il tema dell'arrivo dell'informatica come grande sfida per il mondo dell'architettura, diciamo. E la crisi dell'arrivo dell'informatica come grande sfida all'interno del mondo dell'architettura, però, doveva essere chiaramente qualcosa che affrontava la questione a un livello alto, a un livello teorico, a un livello, diciamo, di riflessione alta sul progetto. In altre parole, non era una collana manualistica, non era una collana come si adopera AutoCAD 1.5, tutt'altro, infatti non c'è niente del genere nella collana, ma era proprio un'idea di come l'informatica rappresentasse quello che voi in parte già avete fatto, capito, facendo questo percorso con me, un percorso, una sfida che la cultura architettonica doveva affrontare. Questa è stata la prima, diciamo, fondamentale idea che io potevo fare, perché da una parte avevo un passato solido nella scrittura di architettura, in particolare questi libri che vi ho citato, Gehry, Eisman e Terragni, erano in quei 3 anni in cui sono usciti delle presenze abbastanza significative, importanti, e dall'altra avevo tutto questo trascorso di persona che aveva insegnato, sperimentato, conosciuto il mondo dell'informatica, conosciuti i principali attori, aveva delle relazioni molto forti non soltanto con l'America ma anche con la Svizzera, dove io avevo insegnato insieme a un mio ex collega di Carnegie Mellon e poi amico, che era diventato lì cattedratico. E quindi, diciamo, questa è stata una componente. Dunque, io il coso, ok, la seconda componente molto importante dietro tutto questo ragionamento era il fatto di non voler entrare in conflitto, innanzitutto per un fatto di professionalità e anche di enorme stima intellettuale, con la figura di Bruno Zeri. Nel senso che io non volevo, da una parte volevo fare una cosa che avesse diciamo un significato a cui io ritenevo importante, ma la seconda ragione molto importante è che io non volevo entrare in conflitto con Bruno Zeri, innanzitutto per un fatto diciamo di rispetto culturale, secondo perché in realtà i miei libri erano fatti dentro i miei libri di Eisman, cioè, erano fatti dentro la collana, l'editore era lo stesso, era veramente una cosa poco logica fare un argomento in qualche maniera che entrasse in qualche tipo di conflitto, di competitività, e quindi questa era la seconda grande ragione. E le due cose insieme a un certo punto mi fecero una notte fare una riflessione successiva, e la riflessione fu assolutamente decisiva, fu una scelta molto importante. E io dissi all'editore: ma secondo me è meglio che questa collana noi non la facciamo autonoma, ma la facciamo come articolazione dentro l'universale di architettura che già esiste. Quindi l'universale di architettura era divisa in vari argomenti, tutti diretti da Zeri, gli architetti, le guide della città, le antologie, eccetera. Io dissi: proponiamo a Zeri, se lui è d'accordo, di aprire un nuovo fronte di una collana che è sempre dentro l'Università di Architettura, quindi è dentro la grande, diciamo, operazione culturale editoriale dell'Università di Architettura, ma è sostanzialmente da me diretta, ma è dentro questa struttura. In questa maniera ci rafforziamo tutti, questa era la mia idea. Rafforziamo la squadra d'insieme, ma bisogna vedere se Zeri accetta questa idea. E Zeri la accettò in maniera molto intelligente, non soltanto perché capì, diciamo, tutti gli aspetti sinergici dell'operazione, ma anche contribuendo con me a fare un ping pong per dare questo nome alla collana, che infatti si chiamò, con un ping pong tra i due, la rivoluzione informatica, che è una classica definizione forte, che appunto caratterizzava tutto l'approccio di questa collana. Quindi a questo punto c'era il macro contenitore, l'universale di architettura. L'universale di architettura aveva aperto un fronte che si chiamava appunto la rivoluzione informatica in architettura, e io ero il curatore di questa collana, il direttore di questa collana, e eccolo come era in copertina, collana diretta da Bruno Zero in sezione a cura di Antonino Saggio, cosa che per me era un grande onore, perché erano due o tre persone quelle che avevano avuto fino a quel momento, e poi non avvenne neanche mai più dopo, l'onore di avere il proprio nome insieme a quello di Zero in copertina. Un altro è portoghese, e poi c'era un terzo, ma erano pochi, sono state le persone a cui hanno avuto queste cose. Quindi io partii. Come partii? Partii con facendo una serie di contratti a persone che conoscevo e che stimavo per varie ragioni, proponendogli questi di affrontare dei temi che appunto riguardavano questo rapporto tra informatica e architettura all'interno del discorso appunto della rivoluzione informatica. E all'inizio scelsi 5-6 autori. Uno di questi autori, tu pensa com'è la vita strana, è Pascucci. È l'architetto che ripetutamente Marco ha parlato ieri. Questa è una cosa che ti racconto a te, ma è una strana piccola vicenda, perché in realtà Maurizio, che è morto giovane, morto da 6-7 anni, si era laureato con Purini, in realtà, e però era una persona sempre comunque interessata anche all'informatica. Quindi in realtà tra i primissimi autori c'era anche Maurizio Pascucci, che poi fu uno di quelli che non riuscì a fare il libro, per cui pensa un po' com'è la storia. Allora, chi sono questi primi autori? Scelti simultaneamente, e allo stesso tempo vi parlo dei primi libri. Il primo in realtà è stato Gera Schmidt. Gera Schmidt è un professore di CAD e Computer and Design e Architettura, uno dei primi cattedratici di CAD, parliamo dell'88.
88?
Per dire come si muovono i paesi. La Svizzera, gli svizzeri sono fatti così, partono leggermente dopo gli altri, perché un poco tassano il terreno, ma quando partono alla grande, con una potenza anche economica, eccetera. Quindi attorno all'86-87 loro capirono, parlavo del Politecnico di Zurigo, che il campo dell'informatica e dell'architettura era un campo in cui bisognava investire. Allora partì questa varie cose, varie ricerche, eccetera, e Gera Schmidt, che aveva 35 anni circa, vinse questa posizione e diventò cattedratico a Zurigo. E io andai a insegnare lì alla sua cattedra, perché eravamo amici. Quindi, questo libro è uno. Quindi, io da una parte avevo Gera Schmidt, e quindi, avevo un tra virgolette una persona molto established nel campo, nel CAD, e questo libro è il libro che si chiama Information Architecture, e in questo libro, e da questo libro deriva tutta la questione della sostanza dell'informazione come sostanza dell'architettura, che in un aneddoto spiego perché nasce. Comunque è interessante che fin dal titolo, siamo nell'88, la parola information è la chiave, e lui racconta una serie di esperienze che si sono fatte in quegli anni. Quindi, visto oggi, è un libro, un po' datato, ti può interessare per capire la storia, no? Per capire la storia, per capire com'era nell'88 un campo avanzato. L'altro libro, un libro che invece continua a essere abbastanza incuriosente, vedete, mi sono preso l'acqua perché sto 38 libri, io ogni libro vi posso raccontare tutto, ovviamente, non avete tutto, però avete qualche aneddoto. D'altra parte io penso che sia bello per voi sapere anche alcune di queste cose, che non sono le classiche cose ex cattedra. Quest'altro libro invece nasce da una storia completamente diversa. Questo è il libro di Luca Calofaro, che è uno degli architetti abbastanza noto ormai nel campo romano, che fa parte di questo gruppo Jan Plast, anche se adesso si è un po' deflagrato, però diciamo è il gruppo Jan Plast. Io avevo scritto il libro su Eichmann, e il libro su Eichmann era stato adottato da Peter Eichmann in dei sorti dei cenacoli che lui fa nel suo studio, che è una cosa un po' atipica, e il giovane Luca Calofaro a quei tempi era nello studio di Eichmann, quindi aveva saputo in qualche maniera di me attraverso, mentre stavo in America, attraverso il libro su Eichmann. Pensa che strane sono le cose. Venne a trovarmi al suo ritorno in Italia e mi parlò di tante cose, e tra le tante cose del fatto che lui aveva tenuto un diario mentre era a studio Eichmann.
La lungimiranza delle persone.
Sì, e aveva tolto questa storia di diario, e così, siccome io già ero molto attivo sul campo pubblicistico, mi voleva chiedere aiuti, eccetera. Io dopo un poco ci pensai, e quando ho fatto questa collana ho detto ok, possiamo fare un libro che si chiama Eichmann Digitale e che tu racconti dall'interno i processi attraverso cui nascono i progetti di Eichmann.
Quindi non molto dopo Trivellazioni.
No, questo è due anni dopo. Due anni dopo. Perché è uno dei primissimi libri della collana. Ed è quindi un libro molto sui generis, perché è un libro che vede dall'interno, in una fase considerata in cui per Eichmann il discorso digitale era molto importante. Negli anni successivi progressivamente lui si tirò un po' indietro, ma dovete considerare che Eichmann è anche, come dire, il punto di riferimento di Greg Lynn, che è una delle figure molto note nel campo del caso. Quindi questa è una sorta di diario interno dello studio Eichmann ed è uno dei libri di questa collana. Questo qui è un altro libro ancora dei primissimi, che nasce in una maniera ancora diversa. E anch'esso c'ha ancora una sua attualità. Questo in realtà è un libro che deriva dalla tesi di laurea di due miei studenti in Svizzera, mentre ero in Svizzera. Perché noi lavoravamo su Terragni, ricostruendo le architetture, ma non ricostruendole semplicemente dal punto di vista del rendering e della realisticità, ma li ricostruivamo anche costruendo una sorta di intelligenza per cui potevano essere montate e disassemblate criticamente con un sistema BIM sostanzialmente, permettevano tutta una serie di operazioni trasformative. Tutta questa cosa non era stata minimamente spiegata ovviamente nella mia monografia di Terragni. Adesso che avevo la collana dissi ok, adesso spieghiamo questo metodo. E quindi nasce questo libro che si chiama Terragni Virtuale, il CAD nella ricerca storico-critica, e fa esattamente questo ragionamento su due ambiti tematici. Un ambito sono le ville, era la tesi di laurea di una ragazza, della Mulo, e un altro invece sugli edifici monumentali, che era quello di Mirko Gallo. Poi nacque questo, ancora tra i primissimi contatti, che si chiama Storie Digitali. Lei era una persona nell'ambito, Maya Engeli, nell'ambito della cattedra di Gerhard Schmidt a Zurigo, che aveva un approccio che a me mi sembrava interessante, in cui il mondo, diciamo, del digitale non era un mondo meccanico, ma era anche un mondo metaforico e della comunicazione, in cui si ibridavano molti fatti della psicologia, della comunicazione, dell'animazione, eccetera. Un mondo molto femminile e anche molto metaforico. E siccome io ho sempre sostenuto che degli aspetti dell'informatica riguardano proprio, diciamo, il contrario di quello che tu pensi senza conoscerlo, no? pensando senza conoscerlo, tu pensi che sia un sistema restrittivo vincolante. Invece è esattamente il contrario. Siccome è un terreno di incrocio di media diversi, riapre tantissimi livelli, a cominciare dai livelli metafonici. Allora, questa è l'occasione in cui si parla di queste cose. Lei si era formata anche all'MIT Lab, aveva fatto una serie di cose. Arriva questo. E poi c'era quest'altro libro, che è il libro di Luigi Presidenza Puglisi. Io con Luigi sono stato legatissimo, eravamo veramente colleghi da tutti i punti di vista per moltissimi anni, praticamente fino a questo libro, e, per cui a Luigi, che non aveva un interesse specifico di informatica, ma che aveva delle capacità di riflessione anche aperte alla critica dell'architettura e anche aperte alla filosofia, eccetera, disse: Luigi, c'è bisogno, secondo me, di un libro che cerchi di far capire in che senso con l'informatica noi apriamo a delle spazialità nuove, a delle problematiche nuove. Quindi è un libro che noi in buona misura abbiamo pianificato proprio insieme all'interno di questa collana, mettendo anche insieme alcuni ingredienti che erano ingredienti fondamentali, per esempio la figura di Toyo Ito, che ha un ruolo già da questo primo libro. E lui ci si dedicò con grande passione e venne fuori un libro che ancora oggi è un libro stimolante, interessante, con molte intuizioni piacevoli e interessanti. Insomma, in quella fase, siccome questo fu anche il primo che uscì dalla collana, fu proprio l'apertura di tutta questa questione. Siccome il libro era veramente, immaginate, era il primo libro di questa nuova collana, in quanto anch'io mi c'ero dedicato, Matteo, che sa quanto mi dedico all'ultimo libro, I Sandali di Einstein, e che ha visto proprio materialmente il tempo, si può immaginare quanto abbia lavorato quando avevo 20 anni meno, a comunque un libro che aveva, diciamo, anche un ruolo, diciamo, usciva in edicola, era al momento anche molto
buono per l'editoria,
molto buono per l'editoria, diciamo, non era un prodotto di resistenza intellettuale, non era un momento di resistenza intellettuale, era un momento in cui si pensava che si riusciva ad incidere, e forse un po' ci si è anche riusciti. E, alla fine di tutto questo libro, nonostante questo lavoro insieme, secondo me mancava qualcosa, cioè mancava la maniera in cui una persona che conosce veramente l'informatica tratta delle cose. E quindi decisi praticamente all'ultimo momento, quasi al libro fatto, non soltanto questo titolo, Hyperarchitettura, che c'era tutta una ragione, perché era tutto il problema di cominciare ad aprire al tema dell'interattività, per questo si chiama Hyperarchitettura. E poi soprattutto mi inventai questo sistema della prefazione, che era l'unica maniera in cui io potevo far capire al lettore rapidamente ulteriori livelli che nel caso specifico, per una ragione o per l'altra, l'autore non poteva affrontare, nel caso specifico perché Luigi non aveva una cognizione effettiva dall'interno dell'informatica, io le insegnavo anche, quindi era un po' diversa. E quindi nacque, come dire, da una mini crisi questa idea, che poi invece diventerà fondamentale nella collana, e cioè che molti volumi, non tutti i volumi, ma molti volumi hanno la prefazione, perché la prefazione serve a tante ragioni, è un ulteriore aiuto al lettore, ma fa tante operazioni complesse, per esempio lega gli argomenti uno all'altro all'interno della collana, crea delle strutture diciamo trasversali, eccetera eccetera eccetera. Quindi praticamente questi sono i primi 5 volumi usciti, e usciti con Zevi ancora in vita, praticamente usciti, la collana è partita nel maggio del 98 e questi primi volumi sono usciti dal maggio 98 al dicembre del 99. Zevi morì nel gennaio del 2000 e quindi in questi primi cinque lui era ancora in vita e noi abbiamo ancora la corrispondenza, io ancora la corrispondenza in cui io gli raccontavo questi libri, lui mi dava il feedback, eccetera eccetera eccetera. Successivamente Zevi muore e quindi la collana cambia edizione e prende la dizione della Università di Architettura fondata da Bruno Zevi quella che una volta era la struttura che avevo soltanto io, cioè soltanto la rivoluzione informatica dentro l'Università di Architettura, era una collana diretta da un'altra persona, si decise di allargare questa cosa, per cui l'Università di Architettura in quel momento ebbe gli architetti, le monografie sempre curate da me e poi altre guide, scritti, eccetera, curate da altri personaggi, ma diciamo io sostanzialmente tra gli architetti la rivoluzione informatica facevo circa il 70% di questa collana perché erano le più, diciamo, ricorrenti. In questa fase nasce una cosa che è una sorta di miracolo e che è questa. Una casa editrice, allora, quindi la collana in realtà era nata come collana italiana con questi volumi. Dentro di me io pensavo che era molto strategico il fatto di avere su cinque libri ben tre legati a un ambiente internazionale e legati alla Svizzera, ma non è che io lo sapevo in partenza come sarebbero andate a finire le cose, mi sembrava una cosa abbastanza interessantella. In realtà gli svizzeri hanno fatto su di me lo stesso gioco che hanno fatto su Gerhard, con la differenza che io ho guadagnato moltissimo in, diciamo, visibilità pubblica e praticamente pochissimo in denaro, altri hanno guadagnato moltissimo anche in denaro, però comunque sia è chiaro che è stata una fortuna da un certo punto di vista quello che è accaduto. E cioè, che cosa è accaduto? È accaduto che la casa editrice svizzera Birkhäuser aveva visto questi libri a Francoforte e, come sempre ragionano gli svizzeri, dicono: ah, qui gatta ci cova, questa è un'idea interessante, questa è l'unica collana che si occupa di architettura informatica. Allora parlano con l'editore italiano e l'editore italiano cerca di dargli tutta l'Universale d'Architettura, compreso gli architetti e tutto quanto. Allora hanno detto: no, 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 noi vogliamo soltanto quella di Saggio, noi vogliamo soltanto la rivoluzione informatica, non vogliamo il resto. E allora avvenne questa strana e fortunatissima circostanza, da un certo punto di vista, che però non ero io che avevo, diciamo, voluto o causato.
Però li vedrò al studio Schmidt, no? Da Schmidt li videro.
No, li videro a Francoforte, alla grande fiera dei libri di Francoforte. Ah. Cioè, Francoforte è la grande fiera del libro, capito?
Ah, ecco.
Dove vanno tutti gli editori. E quindi loro misero tre cose insieme. La cosa è interessante. Se ci sono gli svizzeri vuol dire che è buono, perché gli svizzeri ragionano così. Se su cinque libri, tre libri sono generati in Svizzera, vuol dire che è accreditante la cosa. Facciamogli una proposta. E quindi proposero all'editore italiano di fare questa versione inglese della collana, ridisegnando la copertina, perché quella di Zevi non si poteva vedere, pure noi avevamo gli incubi notturni, ma quella era una cosa che cioè Io e i redattori cercavamo di aggiustarlo il più possibile, facendo giochi di tutti i tipi, ma in realtà era difficilissimo gestire queste diagonali, queste scritte, sta cosa grande, cioè era un disastro dal punto di vista grafico, è veramente un disastro, ma non potevi fare niente praticamente, anche se noi un po' lo miglioravamo con tutta una serie di piccoli trucchi, no? Per esempio noi allungavamo l'immagine fino a qua, perché normalmente qua era bianco. Quindi noi almeno cercavamo di avere l'immagine fino a qua, piccoli trucchi, ma per cercare di renderla un po' meno,
anni 90.
Sì, un po' meno, anzi, vabbè, comunque, arriva l'edizione che si fanno questo design molto elegante e molto pulito.
Molto moderno.
Sì, è molto bello, cioè lo fanno loro e la collana italiana insieme, lo fanno il design, loro l'accettano e io faccio questo, senza questi sbandieramenti in prima pagina, bandiera, università, architettura, e si fa questo fatidico marchio, che è il marchio La rivoluzione informale di architettura serie diretta da Antonino Saggio. Questa era la cosa che io riuscii ad ottenere nella contrattazione iniziale con loro. E a quel punto partì la collana in inglese. Allora, quei primi sei libri, che certo noi vedevamo in edicola, eccetera, erano così, divennero un fenomeno mondiale. Non tanto per i numeri, perché parliamo sempre di numeri, non è parli di letteratura, parli sempre di migliaia, non è parli di chissà quali numeri, però parli come penetrazione, cioè alla architetto dell'Association di Londra c'erano i libri, la cosa, alla cosa di Praga c'erano dappertutto, e tutta la generazione, diciamo che negli anni, in quegli anni lì, dal 99 fino al 2004, 2005, 2006, si interessava a questi cosi, ebbe in questa collana uno degli elementi fondamentali, se non l'elemento fondamentale, di studio e di riflessione. Quindi, eccoli qua, questi sono i primi libri, vedete tra l'altro quanto erano più eleganti, tradotti in inglese. Con una traduzione fatta a regola d'arte, perché la traduzione era fatta sempre da persone di madrelingua, con un caporedattore bravissimo che è lo stesso che ha tradotto in inglese The IT Revolution in Architecture. Quando ho detto guardate questa è una grande traduzione, è perché era fatta nella stessa scuola. Allora, siete stanchi? No? Vi interessa? Vi piace questa storia del nonno, la storia del nonno? siamo arrivati a 5, eravamo 38 e sto dando l'idea della tappa, no? Allora, ok, abbiamo fatto questi 5 libri, dopodiché mi comincio a muovere. Ah, c'è un problema che me l'ho scordato, ne dovevo fare 6 l'anno. Io come direttore di collana dovevo fare 6 libri l'anno, perché una volta che gli svizzerotti si erano entusiasmati, loro ci stavano addosso, loro avevano dei sistemi di annuncio dei libri, cosa, era una macchina che doveva girare. I libri in realtà come venivano fatti? Venivano fatti che io sceglievo l'autore, Picano, d'accordo? Dicevo, Picano, senti, questa cosa ti potrebbe interessare fare questa cosa? Sì, come no? Sì, forse, ovviamente io lo conosco, ho un'idea. E iniziava un dialogo, e quando questa cosa era ipotetica e Picano capivo che la potevo fare, io dicevo all'editore, tra 8 mesi esce il libro di Picano. Ma non è detto che Picano effettivamente una cosa dice sì, ok, un'altra cosa che lui è in grado poi effettivamente di farlo. E soprattutto che mi dà un prodotto che sia a livello, una cosa è chiacchierà, un'altra cosa è farlo, ok? Ve ne rendete conto adesso, tra poco farete tesi di dissertazione, una cosa è dire, una cosa è fare. Quindi comunque io devo scegliere, io sceglievo l'argomento, prima l'argomento, poi l'autore, a volte imponevo, quasi sempre imponevo l'autore all'argomento, Qualche volta arrivava una persona che, conoscendo la collana, mi diceva: io vorrei fare questo. Qualche volta funzionava, qualche volta non funzionava. Io per fare 6 libri l'anno ne dovevo pianificare almeno 8-10. Quindi io ho una lista numerosissima di persone che non hanno fatto i libri. Per dire, Marcos Novak, Greg Lynn, nominato il povero Maurizio Pascucci, ma tanti. Marco, no, Cassa l'ha fatto. Lars Foibrecht, ma tanti erano stati sotto contratto, ma non sono arrivati a fare il libro. Marco Brizzi, tanti, non ce l'hanno. Questo sarà registrato, ma nessuno si dispiacerà di questa cosa. Marco, è passato talmente tanto tempo.
Marco Novak mi è rimasto un po'.
Va bene, e quindi in tanti casi non è andata in porto, ma è andata in porto in 38 casi, che non so pochi, ragioni. Quindi io questi 6 libri li dovevo comunque produrre, e produrre vuol dire fare tutto questo lavoro, guardare il libro almeno, leggere il libro almeno 2 volte, una volta io lo facevo leggere all'80%, dopo tutta questa cosa, e una parte in finale. Poi c'era il lavoro di redazione, cioè fatta dalla redazione, no? Perché ovviamente c'era la redazione dietro e faceva tutto il resto. Poi c'era il lavoro di traduzione, insomma era una cosa abbastanza impegnativa. Che faceva Birkhäuser? Birkhäuser in realtà verificava il prodotto e comprava il prodotto dall'editore italiano, capito? L'editore italiano glielo fabbricava, di fatto, però lui lo verificava. Dopodiché, qual era la cosa del tutto particolare di questa collana che si deve a Zevi? È l'idea che una collana la fa il direttore di collana, non la fa l'editore. È tutto là il problema. Cioè, normalmente i libri lo decide l'editore, no? Invece Zevi, come anche gli altri personaggi, è l'intellettuale che decide che cos'è la collana e quali sono qual è la linea culturale di una collana. Non è l'editore. L'editore è il produttore, capito? È come se un film non lo facesse il regista, ma lo facesse il produttore. No, l'editore fa il lavoro suo. E il direttore di collana è quello che dà il profilo culturale della cosa. Quindi, diciamo, come dire, io, avendo lavorato con te, io ho ereditato questa modalità. E la modalità è che è il direttore di collana che decide cosa si fa. E l'altra enorme particolarità, del tutto unica, di questa collana, che è la sua più forte particolarità, è che era basata sul contenuto e sulla qualità. E non sull'etichetta della persona. Per cui, fin dai primissimi libri, io avevo libri di neolaureati insieme ai libri del cattedrattico. Perché io qua ho il libro di Vienna Schmidt, che è il cattedrattico della cosa, e ho il libro di Galli, che erano i miei studenti e i suoi studenti. E sono nella stessa collana. E questa è una cosa che non ha fatto mai nessuno. Per cui è soltanto la qualità che ti fa passare questa cosa, è la qualità insieme alla mia idea del target culturale che mi interessava fare, cioè del discorso che a me interessava far capire la ricchezza e la problematicità di questo nuovo campo. Quindi da questo punto di vista la collana è una collana del tutto particolare, perché assolutamente a gerarchica da un certo punto di vista. Non è che tu scrivi perché sei all'interno di un circolo rispetto a un altro circolo, oppure perché tu sei a uno stadio necessariamente rispetto a un altro stadio. Chi garantisce sono io, all'interno di un profilo culturale, e se sei in questa collana vuol dire tu lettore ti devi fidare. Sostanzialmente questo, hai un marchio per cui grosso modo ti fidi, e la gente infatti grosso modo si è fidata, sapendo o intuendo o capendo queste cose. Questa è una componente del tutto particolare e più unica che rara, ed è forse la cosa di cui sono più orgoglioso, diciamo, all'interno di questo lavoro della collana, no? Forse la singola cosa di cui sono più orgoglioso è questa. Allora, dopo un po' io dovevo continuare a fare libri, allora nascono altri libri. Per esempio, questo libro si chiama Nati con il computer. Anche qui, io in questo caso, prima ho pensato al titolo. Volevo fare un libro sulla scena americana emergente, siamo all'inizio degli anni 2000, c'erano tutti questi personaggi emergenti nella scena informatica, Greg Green, Marcos Novak, Cantu, Diller Esposito, che in quel momento erano tra virgolette considerati giovani, Ali Rashid ed altri. E ho detto, chiamiamoli nati con il computer questi, evocando il film, no? Natural Born, com'era? Quello degli assassini, no? Assassini nati, no?
Natural Born Killer.
Natural Born Killer. Chiamiamoli nati col computer, questa è la nuova generazione.
Natural Born Cat Designer.
Esatto, si chiamava così, in italiano nati con il computer. E a questo punto avevo bisogno di trovare degli autori, io in questo caso era al contrario, io avevo in testa il libro, e allora ci mettemmo alla ricerca degli autori e mi aiutò, come ti descrissi una volta, credo, in questa fase Luca era stato molto, per diversi anni, molto utile alla collana, era in diversi casi ragionavamo insieme su quali potevano essere gli autori, oppure lui me li ha suggeriti. Per esempio, in questo caso avevamo 3-4 autori, tutti che l'avevano lavorato a Studio Altman, e alla fine scegliemmo Christian e Maria Rita che fecero questo libro, e da allora abbiamo fatto poi anche tante altre cose insieme, anche altri libri insieme. Credo che il libro Cyberstone sia in giro, è uno sempre fatto da loro. Senti, intanto me li riporti, così quando capito poi ve li faccio vedere, diciamo, di persona. Allora, poi questo è un altro libro, era un libro particolare, questo è uno dei pochi libri che non è mai stato tradotto, Riscatto virtuale, era appena stata bruciata la Fenice. Lui era Marco Calofaro, era il fratello di Luca, che aveva fin da allora una sua grande passione per i plastici, adesso ha una ditta abbastanza accreditata, sì, per fare modelli. Aveva lavorato in un bel progetto di rifacimento della Fenice, che è appena bruciata, e questo gran progetto non si sapeva come portarlo al CAD, perché era un grande plastico. E in realtà io insegnavo all'estero, avevo scoperto delle tecniche, il primissimo Rhino, pensate, in quel momento era la prima persona che mi parlò di Rhino, era nell'occasione in cui ero a insegnare a Kassel nel 99, una delle primissime cose che facevano gli applicativi di Rhino, essendo spline, c'era la possibilità di digitalizzare. Quindi Marco arrivò armi e bagagli, portando il plastico a Kassel, e digitalizzando poi i primissimi Rhino, il coso, e da questo cominciando a generare poi la cosa. L'esperienza mi sembrava molto divertente e molto interessante, quindi questo era un libro che si chiamava Riscatto virtuale, che da una parte faceva la storia della Fenice, dell'incendio, dall'altra raccontava i vari progetti, poi raccontava quello suo specifico e poi spiegava queste tecniche particolari per portare il modello. Questo è un libro, uno dei primi libri saggistici della collana, una fatta da Maria Luisa Palumbo, che poi continua a essere...
chiudere un pochino con la finestra, forse, perché non leggete.
Questo è un libro che ancora rimane un libro di bella lettura. Il libro affronta il tema del corpo all'interno del paradigma informatico. Il tema del corpo, il tema del corpo è ovviamente un grande punto di riflessione dell'architettura da sempre. Questo libro la declina dal punto che cosa succede quando parliamo anche di corpi elettronici. Ed era un libro che io ho seguito con molta attenzione, e secondo me è venuto particolarmente bello, stimolante, pieno di idee, e ancora regge. Questo è un altro libro che si chiama Nuove Bidimensionalità. Voi capite perché io vi posso descrivere solo molto rapidamente. Alcune cose in più si possono avere leggendo recensioni fatte da altri, oppure vedendo se ci potete mettere le mani o meno, ma è chiaro che uno scegliendo un libro da recensire, un paio di libri se vuole, va dove ha più curiosità. Questa è tutta la mia idea, no? Ecco perché io ve li presento, poi vedrete voi quello che ve va di leggere e di recensire. Nuove bidimensionalità. Questa autrice è Alicia Imperiale, è una docente americana. Noi qua ci occupiamo, ha scritto anche Sir Kit, sì, certo. Alicia venne da me come amica, tra l'altro, di Luca, facendomi vedere tutti dei suoi lavori d'arte, sulla fotografia, sugli X-ray, eccetera, e io, cominciando a riflettere con lei, pensai che un argomento interessante poteva essere questo ritorno della superficie in ambito informatico. Il discorso del ritorno della superficie in ambito informatico è evidentemente legato allo schermo, innanzitutto, che crea una sorta di nuova pelle, ma anche a degli argomenti che vedremo la prossima lezione, e cioè questa sorta di visione digitale o digitalizzata del mondo. Quindi è una questione di una certa interesse, abbastanza intrigante, il tema della superficie, come rientra a essere in gioco in questo momento, in quel momento, ma ancora in questo momento culturale. E quindi questo libro, Nuove Bidimensionalità, Tensioni Superficiali dell'Architettura Digitale, è un libro di questo tipo. Questo era un libro, io volevo un libro sul design, Nuove frontiere degli oggetti. Questo è un libro fatto da questi due autori, anche direttori di una rivista di CAD del tempo, miei colleghi, anche abbastanza amici, e fecero questo libro sul design, ma è chiaro che sul design è un libro che ha più interesse storico dal punto di vista. Oggi dire che, mentre probabilmente Nuovi Venti o Nuove Bidimensionalità regge ancora il suo ambito teorico, eccetera, alcuni di questi libri, come dire, sono molto un po' più datati, no? Allora, per esempio, questo qua sul design, d'altra parte la vedi la copertina stessa, no? Questo era il non plus ultra della modernità in quel momento, no? Ecco, dentro il libro, dentro la collana, io a poco ho dovuto sviluppare una sorta di sottomodalità di fare i libri. Cioè, i libri non sono in realtà, ovviamente sono diversi gli argomenti, ma seguono come delle sottocategorie che io mi ero creato, diverse. Una categoria, per esempio, è quella dei saggi. Allora, ovviamente Nuove Bidimensionalità, Nuovi Venti sono tipo saggi. Altri libri sono indagini su come un architetto di grande livello, per esempio Eisman, poi ne vedremo altri, affronta il digitale. Altri libri sono ricognizioni geografiche, tipo New Card Designer, eccetera. Ci sono varie sottocategorie. A un certo punto mi è venuta in mente un'altra sottocategoria, che è quella di cui questo è uno dei primi libri, e cioè, che cos'è questa categoria? Questa categoria è un architetto operante che ha una sua poetica, e che inserisce in un suo tema, direbbe Burino, una sua poetica, che di cui tratta nel libro, ma ne tratta in maniera saggistica. Ma allo stesso tempo è un libro in cui è anche, entro una certa misura, la possibilità di autopresentarsi del proprio lavoro. D'accordo? Quindi mi sono inventato questa struttura intermedia, perché Gianni Ranaulo è un architetto rispettabilissimo, ma non è Peter Eichmann. Io non posso mettere un autore a parlare di Gianni Ranaulo, mentre posso dire a Gianni Ranaulo: tu scrivi un libro su quello che tu pensi siano delle questioni importanti, puoi illustrare questo libro con il 30% di due opere e il 60% di opere di altri. Questa idea era l'idea che poi ha garantito tutta un'altra serie di libri che adesso noi vediamo, no? È come se mutatis mutandi, io faccio una saggistica di architettura fatta nella stessa maniera, no? Se tu sei Renzo Piano, è chiaro che io ho Matteo Baldissarra che parla di Renzo Piano. Se tu non sei Renzo Piano, ma sei un livello interessante ma intermedio, io ti dico: parlami del tuo tema, illustrami questo tuo tema, e questo tuo tema me lo illustri sia con un po' di tue opere, sia con opere che sono attorno a queste, compatibili in qualche maniera, e così diventa un prodotto ibrido ma che può funzionare. Considerate sempre il discorso che io avevo bisogno di fare 6 libri l'anno, perché quello è fatto della sostanza, della faccenda, e che questa struttura era una struttura possibile. Allora, Gianni Ranaulo è un architetto che soprattutto in quella fase era molto interessato a questa idea del trasformare gli edifici con operazioni light, leggere, basate soprattutto su tecniche proiettive, proiettando, non tanto incorporando schemi, quanto proiettando, facendo intervenire uno strato anche di luci, di proiezioni, eccetera. Lui voleva trasformare in maniera light molte situazioni, e questo è il libro che descrive questa operazione. Derrick De Kerckhove fu uno dei grandi arrivi in questa collana, perché Derrick De Kerckhove è un sociologo, un massmediologo, assistente di Marshall McLuhan, che è una delle grandi personalità del pensiero degli anni 60, nel caso di Marshall McLuhan applicato proprio all'informatica, e autore noto che aveva pubblicato in Italia con Feltrinelli e con Mondadori. A un certo punto io mi misi in testa che Derrick poteva essere un autore interessante per la nostra collana, e quindi fu contattato, fu ideata una struttura particolare e lui fece questo volume. È un volume molto bello, ancora adesso molto leggibile, molto piacevole, che funziona a schede, ma sono a schede parole chiave in cui lui intreccia sempre 3-4 motivi, estremamente stimolante, interessante e pieno di idee, ancora assolutamente valido. A questo punto io feci un'operazione, ne ho fatte 2 o 3 con sta collana, ma una operazione storica, spero che, ecco, credo che sia da qua la home page del corso, devo riandare un attimo, capisco dove ci sono messo. Questo è in inglese, non peggio la collana, la chiamiamo così e basta, ci andiamo. Okay. A questo punto io mi inventai un'altra cosa, diciamo così, scusatemi, arrivando da qua. Ok, andiamo alla 1. Allora, a questo punto io mi inventai un'altra faccenda, e cioè organizzai un simposio. E lo organizzai nella maniera più semplice possibile, e cioè feci confluire a Zurigo, dove Gerhard continuava ad avere la cattedra, dove era tutto abbastanza più facile, tutti i primi autori della collana, e Eichmann, e Greg Lynn, e Derrick De Kerckhove. Queste qua sono cose che funzionano ancora, perché appunto questo fu il primo simposio della collana.
Il video pesa un mega.
Pesano un mega, sono piccolissimi perché a quei tempi erano abbastanza economici, le reti ancora andavano.
Sì, magari un mega ci mettevi.
Dovevi essere abbastanza economico in tutte quante le operazioni. Però diciamo, adesso poi infatti vedi con la rete così. Comunque questi ci sono dei clip e delle cose di tutto. Questo primo storico simposio che poi si fece il libro altri dopo 3 anni, dopo tutta un'altra storia, e quindi ci fu questa confluenza su Zurigo e niente, eravamo tutti vedere molto molto più giovani, non soltanto Eisman, io, tutti quanti. Questo è Eisman, sì.
Abbastanza più giovane,
16 anni. Ok, e quindi niente, questo qua ve lo volevo mostrare, poi ne feci anche altri di simposio, però era questo, e in quel caso c'era anche appunto Derrick che parlò di questo suo libro. Allora, siamo arrivati qua, credo che siamo al 10, andiamo avanti. Secondo libro della struttura, che cosa fa la grande star dell'architettura nel campo del digitale? E questo secondo libro, molto bello, si chiama Gehry Digitale, e fa capire come lo studio Gehry, siamo all'inizio degli anni 2000, lavora all'interno del digitale, visto dall'interno. Questo libro è scritto da un mio caro amico, che si chiama Bruce Lindsay, che era il direttore di Rural Studio in quella fase, perché secondo me poteva essere l'autore ideale, infatti fu l'autore ideale. Lo studio Gehry si mise 6 mesi.
A formulare il materiale?
No. Ad accettare l'idea che si facesse il libro. Perché? Semplice. Perché loro ci devono investire tempo. Quindi, dopo 6 mesi, capirono che la collana era utile, che l'autore era serio, il direttore della collana era serio, che c'era pure Zevi dietro, che quindi valeva la pena fare questa cosa, e quindi hanno investito con Bruce un monte ore non indifferente per rispondere alle domande, per fare interview, per fare le visite.
Era in America lui in quel momento.
Bruce era in America, lui insegnava in America, ha fatto 3, 4, 5 cose, ha scritto questo libro. Ha scritto questo libro, che è il primo libro in cui fa capire effettivamente che cosa sta facendo Gehry, come adopera Katia, cosa fa, perché, come è arrivato questo software, in che momento si è trasformato la cosa. Non era col tam tam del sentito dire, ma era con con la cosa reale. Dopodiché, questo avevo desiderio, ed è rimane un bel libro, avevo desiderio di avere un libro sulle tecnologie informatiche applicate, anche dal punto di vista dei materiali, delle cose. Kim, me vai a prendere la bottiglietta d'acqua? Anche lì in caffè, pure te? Questa è una vecchia tecnica americana. Non si concede mai a uno studente di dormire, mai. Un caffè per te e una bottiglietta acqua minerale per me. Allora, questo è questo libro che non è venuto esattamente come io avevo desiderato. Poi, sfortunatissimamente, questo autore è anche morto, e quindi è stato tutto un libro un po'... è morto dopo molti anni, ma insomma è un libro un po' triste, tutta quanta quello che è avvenuto legato a questo libro. Questo è un altro caso, purtroppo, perché il divulgatore è morto. Questo è il mio secondo libro di tipo regionale. Volevo fare un libro sulla situazione olandese.
In quel momento.
Passiamo di primi... Il libro io lo ideo nel 2000... E nel 2000 io ho in testa di questo libro, e volevo chiamarlo L'Olandese Volante, era chiaro, no? Quindi volevo L'Olandese Volante, per forza, ero partito da questa cosa. E come avevo fatto la ricognizione americana, così volevo fare... Sì, grazie, Kim. Mi raccomando anche il caffè per te, eh? Ricordo un convegno in cui Kari Jormaska e Marco Snovak erano key speaker. E io ricordo due bellissimi interventi, tutti e due, e a questo Kari Jormaska dissi: bello questo intervento, tu conosci la collana? Sì, certo che la conosco, e io ti voglio parlare. E allora siamo andati, mi ricordo, al lancio insieme. E abbiamo, io gli ho detto quello che io avrei voluto, e gli ho detto qualunque cosa, però si deve chiamare Flying Dutchman. E quindi nacque questo libro, che è un libro estremamente bello, perché che fa lui? Lui fa cadere i birilli, cioè saggio vuole che ascena olandese, però io ti sovrappongo a questo un tema, che è quello del movimento, che è caratterizzante per me per fare un saggio di maggiore spessore, quindi non so soltanto questo, io ti parlo del movimento in architettura nella scena olandese e ti faccio cascare i birilli della cosa. Quindi è un libro abbastanza acuto, anche perché Kari Jormaska era un professore di più o meno coetaneo mio, di grande fascino comunicativo, eccetera, e che insegnava teoria dell'architettura, però, perché esistono delle cattedre di teoria dell'architettura, e lui era cattedratico di teoria dell'architettura, lo era stato in America, poi lo era stato per una fase al Bauhaus di Weimar, e quando io l'ho conosciuto era a Vienna. Quindi abbiamo fatto questo libro, abbiamo avuto qualche altra, diciamo, incontro e relazione, e improvvisamente un giorno è morto così. Due anni fa circa, improvvisamente, lasciando tutti nello sconcerto più addolorato, perché è un uomo comunque giovane, purtroppo Kari è morto. Questo è un altro, questo è probabilmente il punto, grazie. Lui è il, forse questo, attorno a questo libro è il massimo di, come dire, di popolarità, di successo della collana. La collana, come vi dicevo, è inglese e cinese, con alcuni libri in tedesco, alcuni libri in italiano, e attorno al 2003-2004 è il suo momento di massimo, diciamo, impatto, che più o meno è attorno a questo libro. A me che mi viene in mente? Mi viene in mente un'altra idea, e l'idea è questa. Siccome noi avevamo fatto il simposio a Zurigo, non volevo fare gli atti dei simposi che nessuno se legge e che sono uno strazio terribile. Me era venuta quest'altra idea. Siccome c'erano dei giovani italiani che avevano preso treno e aereo per venire lì, perché questa era tutta una cosa pionieristica, e c'era uno tra questi giovani italiani che si chiamava Furio Barzon, e che si stava per laureare. E lui cosa fece? Lui si fece dare i nastri di tutta la conferenza e adoperò, in maniera del tutto corretta, diversi di questi materiali nella sua tesi di laurea, come è giusto che un giovane faccia, non nessun problema. E a me mi chiese delle cose, non so se io neanche fui correlatore di questa tesi, non ricordo niente, però ricordo che lui aveva fatto questo lavoro. Dopo tre anni, una notte mi sveglio e gli dico: aspetta un attimo, facciamo la carta di Zurigo, cioè facciamo questa operazione. Prendiamo le tre, diciamo, conferenze fondamentali. In realtà le rifacciamo da capo. Le tre conferenze fondamentali erano quelle di Arnold, di Degerkov e mia. Gli diamo un titolo, appunto, alla carta di Zurigo, che era la mia idea, forse errata, di dire, ecco un po' il nuovo manifesto dell'informatica, questo era il significato, no? Non so se oggi la richiamerei la carta di Zurigo, perché c'era un lungo dibattito sul fatto di chiamarla la matrice di Zurigo, la carta di Zurigo. Comunque io ho deciso la carta di Zurigo, è così.
Evocativo.
È così fu fatto. Dopodiché dissi a Furio: tu adesso fai un bel lavoro su questi tre saggi che noi chiediamo, io contattai tutti e tre, tu tira fuori tre parole chiave per ciascuno, su queste tre parole chiave per ciascuno ci monti una tua parte introduttiva e ci scegli l'apparato delle immagini. Per cui l'apparato delle immagini segue queste nove parole chiave, che sarebbero questa idea delle nove parole chiave che caratterizzano un po' l'operazione. Quindi io avevo, non so, interattività, modello e adesso non ricordo, Eisman aveva giungla, non ricordo, erano diciamo nove parole in tutto che diventavano dei condensatori di cose. E quindi uscì questo libro, e la cosa che, come dire, può essere interessante per voi che avete la rivoluzione informatica in architettura, che avete architettura e modernità, eccetera, ma in una lunga fase del corso non c'era niente di teoricamente costruito, era tutto orale in realtà, e per esempio uno dei pochi punti orali era proprio questo, un punto già un po' più teorico fatto, è questa cosa del libro. Dunque io penso che è meglio che noi si fermiamo altri 10 minuti e poi ricominciamo, perché se no io vi fondo completamente, perché siamo arrivati a metà.
Sei
fondo tu, che è la seconda volta, perché le informazioni sono tante, io ve le passo più velocemente possibile, però a questo punto o li famo tutti o non li famo, quindi li dobbiamo fare tutti una volta nella vita, no? Quindi è meglio che noi ci prendiamo altri 10 minuti di pausa e poi andiamo in finale, piuttosto che ci affatichiamo tutti quanti da morire. Quindi propongo un'altra pausa e riprendiamo alle 5:15. E attorno alle 6:10 finiamo. Così abbiamo tempo anche per capire queste cose. Tanti libri stanno qua, alcuni, se li volete vedere, stanno qua sempre.
Voglio vedermi quello di Zeneto.
Eh no.
Sì, sì, no, lo conosco, voglio averlo.
Ah no, lo puoi prendere.
No.
Lo prendi. Perché quello è uno dei... Vabbè, comunque. Allora, andiamo avanti. Allora, questo è un altro libro che anche lui tutta un'altra storia. Marcus Bandur è un musicista e soprattutto teoria di composizione musicale, che insegnava a Kassel, e due ragazzi Erasmus palermitani che erano lì mi parlarono molto bene di questo corso, perché era un corso che usava, diciamo, la teoria del serialismo e applicandola a dei concetti di architettura e di design. Quindi contattai questo autore, i due giovani siciliani studenti Erasmus dovevano essere molto più attivi, come io pensavo, nella costruzione di questo libro e dell'apparato grafico. Poi in realtà l'autore preferì di no, ma comunque nacque questo libro, che è un libro abbastanza interessante per chi, anzi molto interessante per chi si interessa di questa particolare questione, appunto, l'estetica, il serialismo reale, la ricerca contemporanea della musica e dell'architettura. Non ho mai capito perché è uno dei libri più cari nel mercato dell'usato, perché se voi andate nella sezione di Amazon, quando vi ho messo, i libri hanno anche un valore nell'usato. Non ho mai capito perché questo costa tipo 400 dollari o qualcosa del genere nel mercato dell'usato, per qualche ragione, altri invece no, ma questo è quindi particolarmente nella versione inglese parliamo. Questo è un altro libro del particolare, ancora valido, interessante per alcune cose. Francesco De Luca era il mio assistente a questo corso del tempo, parliamo, Francesco è stato mio assistente dal 2000 al 2006, quindi diversi anni, sicuramente al 2006.
Ci sono ancora sui tutorial.
Ci sono ancora i tutorial, sì, perché io non li butto, perché ho detto magari non si sa mai, qualcuno ad opera. E Francesco, con un altro architetto che si chiama Marco Nardini, propose un libro abbastanza interessante, e che era quello di vedere alcune tecniche del mondo CAD, soprattutto negli ambiti di 3D Max, che andava molto per la maggiore, come alcune di queste tecniche in realtà come si sviluppavano e come creavano, che tipo di architettura poi creavano. Quindi non è un manuale, ma era un libro che sondava abbastanza bene questi aspetti generativi. Ecco perché si chiamava Dietro le quinte, questa era un po' la mia idea, per capire cosa c'era dietro alcune tecniche di progetto, tecniche d'avanguardia nella progettazione architettonica contemporanea. Questo è il libro di Paola Gregori, che è stata docente a lungo in questa facoltà, adesso insegna a Torino e in questo momento sta facendo un seminario di dottorale dove sono i nostri due amici Perna e Stancato. Come ricorrente nei suoi tagli e interessi, Paola, che insegna anche teoria dell'architettura contemporanea, c'è un approccio che è anche un approccio al tema dal punto di vista del pensiero soprattutto del pensiero filosofico. Io avrei voluto un libro che non sono mai riuscito a fare, ed era un libro di come nel paesaggio, nell'ambiente naturale, si incrociano molti modi in cui l'informatica entra in relazione viva. È un tema molto importante, soprattutto nell'arte, che ha ormai ibridato moltissimo il mondo dell'informatica e il mondo del paesaggio in moltissime circostanze. Era presente anche nel mondo dell'architettura. Questo è presente nel libro, ma il libro si muove soprattutto in questo concetto del paradigma della complessità e come il paradigma della complessità articola ed è un modo di guardare a diverse sperimentazioni di architetti contemporanei. Quindi anche se è un saggio, e io descrivendolo appunto descrivo del perché io ho chiamato gli inglesi, i tre libri si chiamano New Homes, Nuove Buone Dimensità e New Scapes, quindi diciamo anche facendo capire questo sguardo su tre argomenti, come il corpo muta all'interno del paradigma dell'informazione, come la bidimensionalità e la superficie diventa qualcosa di completamente diversa e come il tema della complessità apre nuove riflessioni. Questo è un libro su cui voi avete lavorato adesso e poi decidiamo quando fare questa lezione, perché quella io la vedo più come una lezione abbastanza approfondita per far capire come il tema dello script si trasforma nel tema anche della ricerca architettonica, eccetera.
Quindi abbiamo fatto una parte introduttiva in generale,
sì,
dall'algoritmo allo script, poi una parte su Watanabe, sul processo, il metodo,
sì,
e poi
la parte della scacchiera operativa. Quindi adesso poi decidiamo di quando farla, perché questo è il luogo più giusto per fare quel ragionamento.
Comunque, non ho anche visto questo libro, gli è stato,
sì, dato. Makoto Sei Watanabe è appunto, come era Gianni Ranà, un architetto operante. Nel suo caso la centralità del ragionamento di Makoto Sei Watanabe è che per lui il momento dello script è un momento in qualche maniera decisivo, un'architettura appunto in qualche maniera evolutiva, programmabile e in qualche maniera autogenerante, sì, entro certi caratteri. Appunto, lui è anche un architetto operante e questo libro diciamo assolve a questa questione, fa capire il suo approccio, allo stesso tempo presenta diverse delle sue architetture. E veniamo al libro di Digitale, che in questi giorni è tornato, come dire, di ovvia attualità. Questo è un libro bello e interessante, scritto da Patrick Schumacher, che come forse sapete è il direttore, era già allora, 10 anni fa, direttore dello studio Adige, lo è adesso e lo è, sarà la figura fondamentale nella continuità dello studio. E questo libro fa capire molto bene il rapporto tra questa ideazione di uno spazio diverso, di una spazialità diversa, che la Didi in realtà mette in campo prima cerebralmente e poi attraverso la grafica, che si implementa e riesce a farsi cosa concreta attraverso anche lo sviluppo del software, dell'hardware e poi anche delle modalità anche di costruzione, ma che nasce veramente come un paesaggio mentale nuovo, no? E questo il libro lo fa capire molto bene, e per me è stata una bella cosa essere riuscito a fare questo libro, perché Patrick anche 10 anni fa era abbastanza impegnato e noto, e come dire, avere il libro a Didi Digitale scritto praticamente dal parte dello studio è stata una bella...
Del 2006...
2004 è il libro. Ah, il libro esce nel 2004.
Tu mi pare che nel 2006 pubblica il manifesto...
Del parametricismo. Sì, no, questo era il primo libro che lui ha fatto, in realtà. Il libro è scritto nel 2003 ed è stato... siccome io di questi libri, come vi dicevo, ne facevo 6 l'anno, molti di questi libri non hanno la mia prefazione, non la potevo fare, né ce n'era necessariamente bisogno, né io avevo il tempo. Allora io però di questo libro l'ho scritto, chi mi segue su Facebook sa questa cosa, io di questo libro ho scritto adesso sostanzialmente, come dire, la prefazione, se vogliamo dire così, e per far capire meglio alcune cose contenute in questa cosa di Hadid, quello che diciamo dal punto di vista simbolico potrebbe essere vista anche come la presentazione di questo libro, è questo mio scritto sulla rivista Che Futuro, lo spazio della rivoluzione informatica di Hadid su Che Futuro, quindi basta che digitalizzate queste cose, adesso non so se qua abbiamo la rete, la rivista si chiama Che Futuro, se io scrivo Hadid Antonino Saggio dovrebbe uscire, anche perché è molto recente. Vabbè, adesso capiranno, siamo su internet, vabbè, quindi magari ci vorrà un po', però lo trovate anche sul mio Facebook e credo anche nel sito. Adesso non ho avuto modo e tempo di linkarlo, però è, diciamo, questa un saggio che fa capire la rilevanza di Hadid all'interno del paradigma della creazione proprio di uno spazio diverso, e questo è questo libro Hadid Digitale di Patrick Schumacher, che in realtà è l'ultimo libro della collana fatto con la testa e immagine. C'è precedentemente questo, ma vedo che questo è il 153, questo è un altro libro regionale. A me interessava capire in questo caso cosa succedeva nella scena del Mediterraneo, e quindi escogitammo questo titolo di Stella Digitale, che mi sembrava molto bella, che io volevo spingere ancora di più. A me sarebbe piaciuto che tutti i vari attori della scena mediterranea erano come delle tappe di una sorta di viaggio di Ulisse, quindi io volevo che uno era la Circe, l'altro era Polifemo, eccetera. E gli autori non mi hanno seguito in questa mia desiderio, è rimasto soltanto il titolo, però è sempre Luca Garofalo insieme, che però qui si firma Jan Plus, quindi si firmano, diciamo, tutti e tre, Baglivo, Stefania Mann e Luca Garofalo, che hanno fatto questo secondo libro della collana abbastanza bello, in cui soprattutto la scena spagnola, il gruppo Actar, che poi ha fatto anche dei master, è stato molto attivo anche nella pubblicistica, eccetera, ma anche varie altre situazioni, per esempio ci sono architetti libanesi, ovviamente architetti italiani e altri, in questa, diciamo, ricognizione della scena digitale lungo il Mediterraneo, rivista sia all'interno di un certo discorso di, come dire, di specificità locali, sia attraverso anche il tema emergente, che è un po' anche quello del cosiddetto dell'ecologia, o comunque di una coscienza ambientale che cominciava a essere un elemento importante da fare. Siamo a metà degli anni 2000 e con questo qua, in realtà un 156, di un bel colpo succede questa questione, e cioè l'editore italiano vende in blocco tutta questa collana, cioè vende la rivoluzione informatica, gli architetti e tutto, perché nel frattempo ci sono anche gli architetti, ma di questo, la collana degli architetti, ma di questo non parliamo, e la vende completamente in toto a un'altra casa editrice. La casa editrice si chiama Marsilio e si vive una fase lunga di circa 2 anni di completo interregno, sostanzialmente, in cui nel frattempo succede una cosa che in realtà, siccome l'editore inglese faceva i libri appoggiandosi sull'editore italiano, a questo punto si rompe la macchina della traduzione inglese. A questo punto siamo a 28 volumi, l'editore inglese continua per un poco e si arriva a 28 volumi e la collana italiana con la terza immagine si interrompe. Questo per me è stato un grave problema, non soltanto ovviamente perché eravamo in piena corsa e a un certo punto il semaforo rosso non è proprio una cosa ideale che accada, ma il problema più grosso non era questo, il problema più grosso è che io avevo gli autori sotto contratto, cioè io avevo tutta una serie di persone che stavano scrivendo il libro e che di fatto dal giorno alla notte io mi sono ritrovato senza autori. Ma immaginate che tu state facendo un libro così su una cosa completamente lanciata e di fatto non c'è più l'editore. E questa è stata una bella crisi per me, anche perché capii nell'affrontarla una serie di cose che non erano per me chiare in un primo momento. E quindi per un poco di tempo la collana fu sostanzialmente sospesa finché non capì come affrontare, come risolvere questa crisi. E la crisi fu risolta attraverso un nuovo editore. Cioè io trovai e sono sempre stato enormemente grato di questa cosa, trovai Giuseppe Nannerini affiancato da Domizia Mandolesi che gestivano la casa editrice di stampa che è la casa editrice dell'ANCE e che pubblicano libri e anche la rivista L'Industria delle Costruzioni. Io parlai a loro di questa collana, dell'esistenza di questa collana, del fatto che quello che era stata, aveva fatto questi 28 volumi, era una collana internazionale, era nota, eccetera. E loro, devo dire, Giuseppe Nannerini fu entusiasta dell'idea di dare una nuova casa a questa collana. E quindi la collana a quel punto non aveva più questa forma universale di architettura dentro fondata da Zevi, la rivoluzione informatica di Saggio, ma divenne in Italia come era già da 8 anni in inglese. Cioè a quel punto io riportai, feci fare il giro praticamente, no? Io riportai in Italia con la stessa grafica che noi avevamo adottato in inglese e con lo stesso marchio che avevamo già in inglese, la riportai in Italia praticamente. La sostanza è questa. E quindi la rivoluzione informatica ricominciò dal 28° volume e in questa... qua non ce l'abbiamo di vedere questo video, no? Va bene, uno dei primi è questo, facendo alcune piccole modifiche, Una modifica è questa della bandella, che non c'era nell'edizione originale, che è una cosa che avevo copiato dall'edizione cinese di questo volume, di questa collana, che era con la bandella, appunto, questo si chiama bandella. In questa bandella si scrisse tutta l'idea di base della collana, e in questa altra bandella invece qui c'era la storia di tutti i volumi precedenti a questa, perché questa qua ovviamente da un certo punto di vista ricominciava. Per esempio, questo è il quarto nuovo volume della serie, però il lettore lo sapeva, io avevo da qualche parte avevo desiderio di avere traccia di tutta la storia della collana, e quindi gli altri volumi, che erano quelli della editore precedente, erano messi qua. E poi il marchio era il marchio lo stesso, la carta, la cosa era anche tutto leggermente più raffinato rispetto alla primissima edizione, che comunque ricordate è un'edizione che andava anche in edicola, quindi comunque questa è una edizione leggermente più curata. E ripartimmo con degli autori che erano degli autori che io avevo già precedentemente sotto contratto, e che a un certo punto gli dissi: guarda, le questioni sono così, noi adesso questo libro lo facciamo con un'altra casa editrice. Il primo libro con cui noi ricominciammo è questo libro di Antonello Marotta, che aveva già scritto un libro su Van Berkel, sull'altra collana con me, gli architetti, e che facemmo questo libro su Di Lorenzo Figlio, che è uno dei non soltanto il primo libro in Italia su Di Lorenzo Figlio, ma proprio uno dei primi libri veri e propri su Di Lorenzo Figlio. Siamo nel 2000, il libro esce nel 2005, e l'opera Blur era appena nata. È un libro importante perché Di Lorenzo Figlio, appunto, fa parte di questa, diciamo, di questa elite di architetti. Appunto, abbiamo visto il libro di Gehry, abbiamo visto il libro di Eisman, abbiamo, mi sembra un altro, non mi ricordo, la Did, e adesso abbiamo anche questo, di nuovo due architetti di grande rilevanza che attraversano il paradigma informato in maniera molto forte e molto significativa, e che soprattutto intrecciano questa riflessione con la riflessione nell'arte, come sapete, nelle installazioni, eccetera. Un libro quindi particolarmente riuscito, ancora oggi del tutto valido e molto molto piacevolmente leggibile. Me l'ho scordato di parlarvi di questo libro, perché infatti il 143 c'è una piccola cosa nei numeri qui. Questo è un altro libro molto significativo, il libro di Michele Emmer, che era un professore che insegnava la sapienza matematica e che aveva sempre sviluppato un grande interesse in un rapporto, una sorta di rapporto divulgativo della matematica anche nelle arti, anche diciamo nelle arti, in parte anche nell'architettura, ma soprattutto nelle arti. Aveva fatto molti convegni su queste cose, e quindi all'interno di questa cosa non ricordo se lui venne da me o io venni da lui, ma mi ricordo che fu molto fondamentale nella scelta l'idea che il figlio di Emmer, che era uno studente, un lettore della collana e studente di architettura, spinse molto anche nella direzione del padre che facesse questo libro. Nacque questo libro, che è un libro bello perché è un libro che fa capire nella spazialità che cosa implica una spazialità diversa, una spazialità non tridimensionale classica, come si vede all'interno del pensiero matematico, eccetera. È un libro che ha molto influenzato, diciamo, anche il mio pensiero da quel punto in poi, e in fondo l'evoluzione di questo nuovo libro, I sandali di Einstein, che abbiamo fatto da poco, e in cui Matteo ha collaborato nella redazione per farlo, è un poco un'evoluzione 10 anni dopo, anche più approfondito per un verso, di quello che era, dal mio punto di vista, già in nuce in questo libro. Allora, tornando alla nuova, adesso abbiamo gli ultimi 14 libri che abbiamo fatto con le stampa. Allora, questo è il primo, appunto, di Lele Scofidio, di cui vi ho parlato. Questo è un altro libro, quindi questi sono anche libri, diciamo, più recenti. In alcuni casi sono libri che erano già stati fatti in inglese, perché l'inglese andava avanti, siccome loro avevano proprio questa macchina che tirava. In alcuni casi questi libri erano già fatti in inglese, allora io li riportai, a distanza di 6 mesi, 1 anno, in italiano, perché adesso avevo, diciamo, il nuovo strumento. Questo è di un altro architetto operante a Roma, Alberto Iacovoni, del gruppo MA0. Alberto ha sempre avuto anche un potere teorico molto interessante.
Non sono più a Roma, credo, mi sono spostati completamente in origine.
Alberto ha diretto l'Istituto Europeo di Design per un po', e adesso ha avuto una posizione a Dubai.
No, non solo lui personalmente, ma MA0 ormai non fa.
Ah, non lo so. Ah, non ce l'hanno proprio più. No. Ah, io pensavo che era soltanto la sua vicenda.
Almeno, da quello che ho capito.
Ah. Io ho visto lei da non poco, non tanto tempo fa, non sapevo se fossero trasferiti in toto, può darsi però. E comunque è un altro gruppo romano di architetti impegnati, MA0, e Alberto e il gruppo aveva curato una mostra sui videogiochi al Palazzo delle Esposizioni in quegli anni, abbastanza bella. E io a partire da questo pensai che, siccome il grande tema del gioco è una grande figura del pensiero, ovviamente informatico e anche architettonico, di affrontare questa questione. Lui l'ha fatta in questo libro, Game Zone Playground tra scenari virtuali. In realtà è un libro che regge sempre, è interessante, con un taglio saggistico. Questo è un libro di due cari amici, anch'essi, Ladaga e Mantega, che formano questo gruppo di artisti Elastic. Se voi andate a vedere sul sito, è un sito molto ricco, loro sono dei site specific artist, quindi loro fanno video installazioni sempre in certi luoghi, sempre per far, come dire, reagire gli spazi attraverso componenti dell'arte. E questa tematica, come vi ho spiegato, c'era questa ipotesi nella collana che alcune tematiche che rappresentavano architetti in genere, ma anche artisti, si potevano tramutare in una forma saggistica. Questo è un caso, in questo caso quindi si parla del loro lavoro, ma si parla anche ovviamente di questa tematica, di che cosa rappresenta il video contestuale. È un libro bello che regge ancora tranquillamente. Questo è il libro di cui abbiamo parlato rapidamente con Matteo mentre eravamo fuori, perché è un libro che anche... Racconta l'aneddoto della tua ricerca di Takis Xenetos, perché alcune cose è interessante sentirle.
Ah, sì, il personaggio Xenetos è abbastanza particolare, specialmente un po' di anni fa era quasi impossibile trovare informazioni su Xenetos. O lo sentì nominato, o lo lessi da qualche parte, con un accenno legato alla figura di Leonard Friedman, che comunque il contesto storico più o meno è quello, alcuni contesti operativi sono simili, diciamo un contesto culturale, e io iniziai a fare ricerche su...
Quindi parliamo del radicalismo sperimentale degli anni 60, no? Sì. Il cosiddetto architettura radicale, più o meno, o sperimentale.
Io cercai su internet la figura di Xenetos e non trovai assolutamente niente, finché poi finalmente, un paio d'anni dopo, uscì il libro di Architettura e Modernità, io lo trovai su Architettura e Modernità, poi arrivai a questo libro, però che io sappia
non esisteva assolutamente niente.
Sul libro di storia sicuramente.
Ed era, diciamo, qual è la, questo mi interessa molto per raccontarvi questa storia, tra tante storie che vi posso raccontare, perché è una storia, come dire, in cui sono anche decisive persone della vostra età e della vostra cosa. Quindi, che cosa succede? Succede che una mia studentessa greca, che si chiama Anna Pulcheria, un bel giorno viene a studio da me e mi dice... professore, io sto lavorando alla tesi, che non si stava lavorando con me, e ho scoperto questa scuola che si sta restaurando ad Atene, e ho scoperto questo fascicolo. Immaginate una specie di controspazio degli anni 70, con tutte queste foto tutte impastate, tutte così, su questo architetto. Il professore gliel'ho portata perché a me mi sembra una cosa bella. Quindi questa è una studentessa, neanche mia laureanda, che in maniera molto bella e molto aperta è venuta a farmi vedere questo materiale. Io guardo questo materiale e diciamo strabuzzo un po' gli occhi, perché pur nella fotocopie, le cose eccetera, avevo capito che però era una questione molto interessante, un architetto molto interessante. E allora dissi alla Giova, grazie eccetera eccetera, e cominciamo a parlare di questa cosa, e lei disse che lei però conosceva o poteva arrivare all'architetto che stava restaurando il progetto di questo Takis Zenetos, e questo architetto era anche un professore della facoltà di Atene. Allora io mi misi un po' più a studiare questo Takis Zenetos, vidi che incredibilmente questo architetto era un architetto che aveva costruito anche abbastanza parecchio, ma soprattutto, era questo il filone tuo, aveva un filone di interesse per lo sperimentalismo avanguardistico, diciamo così, Archigram e pre-Archigram in questo caso, ecco perché Friedman, rappresentava un filone di ricerca architettonica negli anni 50 e 60, ci sono Costan, ci sono i situazionisti, c'è questa, diciamo, ci sono i metabolisti, ci sono questi architetti che hanno una grande fiducia nel futuro, nel rinnovamento anche della tecnologia, eccetera. E attraverso questo odore tu eri, appunto, avevi trovato questo nome. Ma io vidi che lui c'aveva un sacco di lavoro, in realtà, in questa direzione. Allora, siccome il mio strumento era la collana di informatica, io dissi a questa mia studentessa, contatta il professore Greco e digli che io potrei fare un libro che si chiama Zenetos Rivelato, che spiega questa sorta di pioniere del digitale, diciamo così, questa sorta di pioniere del digitale in questi suoi studi, in queste sue cose.
Lui va tutta questa ricerca che questa grande urbanizzazione era legata all'elettronica.
Era tutto lì, la particolarità di Zenetos era che mentre gli altri avevano ancora un'idea industriale o meccanica in fondo, no? Anche se molto avvenilistica, Zenetos aveva chiaro che il centro era il problema dell'informatica, era l'informatizzazione la chiave, non era la meccanizzazione industriale.
Electronic urbanism.
Esatto, e allora io lo racconto come lo sapevo io, cioè nel senso che io non avevo letto il libro che io stesso avrei fatto, io andavo per le informazioni che avevo, non avevo un quadro esatto, non è che avevo letto il libro, avevo capito dagli elementi che c'era da fare e lo stavamo muovendo, no? Non avevo chiaro, neanche non sapevo quanto era grossa la miniera d'oro. Io non avevo chiaro quant'era la grossa miniera d'oro.
Era un'intuizione.
E certo, era un'intuizione basata su una serie di elementi, ma io non avevo chiara la miniera d'oro. Mi spiego? Io avevo capito che lui apparteneva a questa cosa e che lui aveva, diciamo, il discorso dell'elettronica dietro, e che io avrei potuto fare un libro che era Zenetos Rivelato spiegando questo pioniere, sostanzialmente. Questa era una. A questo punto contattiamo il professore Greco, sempre attraverso la ragazza, e Giova Pulcheria, e salta fuori che il professore Greco è un mio grandissimo fan, perché conosce benissimo la collana, li conosce, ed è lui stesso una sorta di pioniere in Grecia dell'informatica. Il professore si chiama Dimitrios Papalesdopoulos, che allo stesso tempo è l'architetto che restaura la chiesa. A questo punto si configura il pacchetto del libro. Dico, allora mettiti a lavorare su questo libro. Lui viene, me lo ricorderò sempre, dalla Grecia a Roma per incontrarmi. Ci incontriamo al baretto di Piazza Grecia. Tra l'altro, cominciamo a ideare questo libro, parte questo libro e tutto quanto. Nel frattempo, in realtà, il libro è della vecchia collana. Quindi a un certo punto, tra gli autori morti e tra i libri morti, perché io non avevo l'editore, c'è anche questo, c'era questo, c'era Dillere Scofidio, c'erano un sacco di libri che erano con la precedente collana. E la precedente collana voleva dire immediatamente inglese anche. Vabbè, per farla breve, a un certo punto lui scrive il libro in greco, lo scrive con sua moglie, che è una storica, Calafati. Il libro segue sostanzialmente l'impostazione che a me interessava, e siamo dentro la collana Rivoluzione Informatica e Architettura, quindi ha un focus verso l'informatica, ma fa vedere anche la qualità architettonica di questo personaggio. Il personaggio, come vi ha detto, e poi riusciamo finalmente a fare questo libro attraverso altri due salti mortali, che sono i seguenti. Il primo è che il libro è scritto in greco. Dopodiché questo libro arriva, ha detto, lui fa fare una traduzione, non so bene di che livello, di un libro in greco, arriva in inglese, a me mi arriva in inglese. Questo libro in inglese noi lo prendiamo e lo facciamo tradurre in italiano. A me mi arriva un testo in italiano.
Come il telefono senza fili.
È come il telefono, è come la storia di Ranocchio Saltatore di Mark Twain. Cioè tu ci avevi un tesoro dietro di materiale, di cose, ma con un testo che tradotto in italiano praticamente. A questo punto il vostro caro qui professore si mette 20 giorni a riscrivere praticamente questo libro, perché io questo libro l'ho praticamente di fatto riscritto, perché l'italiano era un italiano inguardabile, essendo io il direttore di collana, assumendomi qualunque responsabilità su quello che originariamente era stato scritto in greco, di cui possiamo immaginare. No, il greco, inglese, italiano di saggio, ok. Per cui tu alla fine hai l'italiano di saggio in quel libro lì. Speriamo un'attinenza con l'originale greco, ma comunque alla fine facciamo questo libro che è veramente bello per tutte queste varie ragioni, e c'è anche una scrittura a questo punto abbastanza sofisticata. Partiamo con questo libro, nasce questo libro. Questo libro, sia dal punto di vista della collana, sia dal punto di vista mio, sia dal punto di vista dell'editore, sia da quelli che se ne intendono di architettura, è un libro di una chicca, perché arriva una persona di cui anche gli esperti non sanno niente. Il libro, la figura di Xenaios, anche in Grecia, è una figura rimossa, anche perché è un architetto che muore suicida a metà degli anni 70, nella fase della dittatura militare. C'è un livello di coinvolgimento emotivo, psicologico, sociale, politico dietro tutta questa faccenda, e quindi è un libro particolarmente significativo per me e per la collana e per tutte quante le varie storie. Dopodiché ovviamente io inserisco la figura anche in architettura e modernità, perché secondo me è una figura interessante all'interno di architettura e modernità, persona che diventa un punto in cui si può riflettere. L'episodio continua perché un dottorando di ricerca che si chiama Riva, di Torino, scopre il libro, scopre la figura e fa successivamente una tesi di dottorato molto seria, molto completa, andando come fanno i giovani a vedere ogni singola opera nell'isola greca, a ritrovare il piano urbanistico, parlando con i colleghi, eccetera, eccetera. Quindi diciamo come il lavoro va avanti. Però è questa figura. La figura di Giova Pulcheria io la ricordo sempre in questa vicenda, perché senza Giova Pulcheria non sarebbe mai nata questa cosa, è molto semplice, no? Sì, è stata generosa, infatti io ne parlo di lei nella prefazione, eccetera. Poi ci sono altre cose che poi magari racconteremo successivamente. Per dire, ogni libro ha una storia, ma questo comunque è proprio un bel libro su un bel personaggio. Arie italiane, questo è un libro nato all'interno del gruppo Nitro, due autori, due architetti del gruppo Nitro, che è questo gruppo di ricerca che continua anche ancora oggi, che trasforma alcune di queste idee in fatti concorsuali o in fatti di installazione o in altri scritti. Questo è un libro nato all'interno del gruppo Nitro. Noi volevamo fare una ricognizione del quadro italiano, quindi due autori hanno fatto la parte, diciamo, di coordinamento, altri tre o quattro hanno scritto dei saggi, altri hanno curato le immagini, e questa è una ricognizione della scena architettonica italiana a metà degli anni 2006, mi pare che è uscito, e racconta i vari personaggi e i vari studi che si occupano soprattutto di digitale in Italia. Stanze ribelli, che è questo libro qua, un libro fortemente amato da qualcuno e non tanto da altri, perché dipende da che punto di vista si guarda la questione. Non è un libro classico di architettura, perché è un libro che si vuole creare il problema di: esiste uno spazio hacker? Esiste uno spazio diverso generato dal basso, su meccanismi del basso, eccetera, eccetera? Adesso mi viene in mente, soltanto adesso, che questo dovrebbe essere il libro chiave per affrontare la problematica del MAM. O comunque è uno di quei libri che ti può dare dei suggerimenti, perché non si muove su territori consolidati, ma si muove esattamente al contrario, su territori molto più ibridi, molto più complessi, molto più difficili, eccetera, eccetera. Stranamente, come il cervello è lento, anche nel mio caso, noi avevamo fatto un libro che è abbastanza vicino, che forse era il libro più giusto da dare a De Finis su queste cose. Quindi, se c'è un'area, diciamo, tematica, una spulciatina, io a Stanze Ribelli gliela darei, almeno alcuni di voi sicuramente possono avere qualche spunto rispetto al discorso del MAM. Incredibilmente mi viene in mente solo adesso. Questo è un libro su due architetti, Penezic e Rogina, due architetti che operano in Croazia, interessanti perché operano fin dagli anni del comunismo, ma sempre con questa sorta di ribellismo che c'era presente nella cultura giovanile dei paesi dell'ex Jugoslavia. Loro erano pop, amavano la musica rock anche ai tempi del comunismo, e quando poi il comunismo, che comunque era molto sui generis in Jugoslavia, si è aperto, loro hanno molto presto cominciato ad essere dei grandi innovatori, oltre che dei grandi amici. Loro sono molto legati al pensiero radical inglese, sono stati allievi sono stati allievi del grande architetto inglese, quello di Fan City, quello molto famoso, tra un attimo mi verrà sì, esatto, Cedric Price, sono stati alunni, grandi continuatori, grandi amici di Cedric Price. Anche Nigel Whiteley è un'altra persona che culturalmente appartiene a quella scuola. Purtroppo anche Nigel è scomparso da alcuni anni, e questo è un libro molto frizzantino in cui fa vedere i loro lavori, queste ricerche, eccetera. Questo è il libro di Castos Ruiz, un altro dei personaggi che si occupano a fondo di CAD, di Information Technology, una capacità anche realizzativa, uno dei pionieri di questo argomento. Qui di nuovo fa vedere la sua opera, la sua filosofia allo stesso tempo. Questa è un'altra opera su un altro vertice, diciamo, del pensiero architettonico, uno dei applicato all'informatica in particolare, perché senz'altro Toyo Ito è uno degli architetti che più, si può dire, incorpori un ragionamento in cui l'informatica non è soltanto un utensile per realizzare un pensiero che si forma fuori dall'informatica, ma è una maniera per dare corpo a un pensiero che è intimamente informatico da un certo punto di vista. D'altra parte lui opera fin dalla metà degli anni Ottanta come un architetto estremamente impegnato anche in questi aspetti, è uno dei primi che crea delle architetture interattive, eccetera. Ito Digitale copre il lavoro di Ito particolarmente negli ultimi 15 anni. Nella prefazione io cerco di far capire come alcune di queste cose hanno memorie, diciamo, più antico. È scritto da Lamello, che è una docente a Firenze, è sicuramente un altro libro, questi sono tutti i libri più recenti. Shopwatts è un gruppo che, quando abbiamo fatto questo, era un gruppo emergente, era un gruppo che aveva molto forte come l'informatica entrasse anche dentro il development process, cioè come l'informatica poteva affrontare anche la complessità del lavoro dell'architettura nel rapporto col cliente, nel rapporto con l'imprenditore, eccetera. Nel frattempo, in questi già qui aveva realizzato 5-6 edifici, adesso sono stato da poco a San Francisco e stanno facendo i grattacieli, per dire come le cose in America si muovono abbastanza rapidamente. Ma d'altra parte, se io vedo New Card Designer degli anni 2000,
facevano le camicie ispirate male.
Cioè, saggio più o meno quello che era nel 2000 era adesso, più o meno non è cambiata tanto la sostanza. Se io vedo questi architetti che hanno operato, è chiaro che hanno fatto, diciamo, dal punto di vista dell'operatività dei salti molto forti. Da parte gli ambienti contano, no? Comunque, questo è appunto il volume Shopwatts dedicato a loro. Questo è un altro volume, sempre dei due amici Christian Pogras e Rita Perbellini, che erano quelli di CAD Designer. Questo si occupa di una questione molto interessante, e cioè dell'uso delle pietre e dell'uso del marmo, in particolare delle pietre o del marmo, in una logica digitale, che è una questione estremamente interessante dal punto di vista sperimentale, perché una cosa è usare le macchine a controllo numerico per fare i capitelli, no? Cosa che si fa ormai comunemente. Un'altra cosa è lavorare all'interno di una logica digitale, però con materiali come le pietre. Questo era un filone molto importante di lavoro. Loro in quella fase rivivevano a Verona, avevano dei forti rapporti con tutto il mondo della produzione, delle fabbriche, delle ditte di produzione, quindi questo è un libro abbastanza interessante per chi è interessato a questo aspetto particolare. Questo è un libro teorico, importante dal punto di vista teorico, si chiama La forma come memoria, mi pare pure che abbia citato oggi, stamattina al corso, quando ha fatto la lezione sul plastico, cioè in un piccolo momento, perché è uno dei libri più integralmente di teoria di tutto il libro.
Sì, è stato il paradosso.
Sì. Il discorso della forma come memoria, Leighton, abbiamo quasi finito comunque, come abbiamo detto, più o meno riusciamo a finire come abbiamo detto. La forma come memoria fa quest'altro ragionamento, e cioè vuole creare un paradigma non descrittivo della geometria, ma generativo, basandosi sull'idea che se io faccio una forma, questa forma è il condensato di un'azione. In questo senso la forma è un condensato di memoria, come il nostro viso è un condensato delle forme che ci sono state, e che quindi la forma in realtà è una rivelazione anche della storia e della memoria. Detto così sembra molto banalizzato, in realtà lui crea un forte formalismo da questo punto di vista, che può anche essere un formalismo generativo, che quindi ribalta, diciamo, da sistemi su base geometrica descrittiva a sistemi di tipo processuale. Il famoso esempio con cui noi abbiamo cominciato a partire da questo libro è da un foglio dritto a un foglio appallottolato. È chiaro che il foglio appallottolato ha la memoria dell'azione, quindi la forma da questo punto di vista non è descritta in quanto facets o mesh di questa cosa, ma è il risultato di un processo. L'ho fatto apposta a questo foglio, perché è il foglio delle firme di oggi, per cui mi ricordo che il giorno in cui abbiamo parlato della collana, eccolo qua, quindi è, diciamo, tautologico, l'ho fatto pensando, non l'ho fatto del tutto apparentemente casuale. Quindi qua, in questa sua cosa, c'è condensata la memoria dell'operazione. Il libro di Ben Van Berkel è il primo libro fatto da un mio alunno, e quindi per me ha un valore simbolico molto importante. Dopo circa 15 anni di essere stato mio alunno, Andrea Sollazzo, che nel frattempo si era spostato in Olanda, e ha fatto questo bel libro su Ben Van Berkel, che va molto a fondo sull'opera di Ben Van Berkel, sui suoi processi, su come il momento modellistico, il modello costruttivo si combinano insieme, ed è stato un libro che ha avuto una gestazione lunga e complessa, anche in questo caso con uno stretto rapporto con lo studio, e poi finalmente è uscito. Smart Creatures, stiamo vedendo gli ultimissimi libri. Smart Creatures è il libro in cui cominciamo a parlare anche di paradigmi della natura, dei paradigmi della biologia in particolare, all'interno dell'architettura, in cui il momento parametrico non è soltanto un momento puramente descrittivo geometrico, ma è anche ha a che vedere con i cicli della vita. Come sapete, sempre più il tema della sostenibilità si intreccia con i temi dell'informatica, mentre nel 98, quando noi siamo partiti, era già molto cominciare a far entrare il tema della riflessione dell'informatica dentro il pensiero architettonico, nelle categorie di come stavamo cercando di farvi a poco capire. Negli anni più recenti, anche il tema della sostenibilità, dell'intreccio tra natura e informatica diventa sempre più forte. D'altra parte abbiamo anche dei salti tecnologici importanti, le nanotecnologie sono presenti, molte forme di ibridazione tra architettura e informatica e natura ci sono dei gruppi sperimentali. Proprio ieri e l'altro ieri è venuto qua Marco Poletto, che lavora su questo tema con Ecologic Studio. Anche in fiera ci sono sperimentazioni, ormai è un campo fervido, noi abbiamo tesi di dottorato che si muovono in questa direzione. Il gruppo Plasma Works è un gruppo che si è formato alla Architectural Association di Londra, più o meno sul parametricismo e sul Landscape Form Architecture. È un gruppo formato anche da un architetto italiano, meglio Alto Adesino, e questo è il primo libro che guarda al lavoro di questo gruppo emergente, che ha realizzato opere fin da quasi all'inizio hanno fatto un piano molto bello di un albergo a Madrid, vincendo il concorso dell'Hotel America, vincendo il concorso destinato ai giovani, quando ogni piano era dato da Did, Foster, eccetera, e da allora hanno realizzato diverse opere, sono molto interessanti, all'avanguardia, e alcuni membri di Nitro ormai da anni lavorano con Plasma. Questo è l'ultimo libro della collana e con questo abbiamo finito per il momento la lezione di oggi. È un libro dedicato a François Roche, che è uno degli architetti più impegnati proprio in questo rapporto tra i paradigmi della natura e i paradigmi dell'informatica, ma lui è un grande sperimentatore estremamente brillante, sofisticato anche intellettualmente, francese, ma opera ormai a partire, insegna in varie parti del mondo, ma opera dalla Thailandia. Questo libro è un libro prezioso perché è il libro di Antonino Di Raimo, anche lui è stato a lungo mio assistente, ha scritto questo libro con un rapporto delicato con François Roche, perché come tutte le persone di genio ha anche un aspetti umorali non facili da gestire, ma insieme abbiamo portato in porto questo libro, di cui tra l'altro François Roche è estremamente felice, che è una cosa che a noi riempie di orgoglio, ed è un libro in cui si capisce soprattutto François Roche, perché François Roche, come grande sperimentatore, non è facile capire che cosa effettivamente lui persegua se si leggono direttamente i suoi lavori. Quindi qua c'è tutto un lavoro di decantazione di temi, di comprensione di che cosa è effettivamente in gioco, che cosa è valido, particolarmente valido, eccetera. Quindi c'è
nonostante
proprio,
tutto è un libro tosto.
Nonostante questo rimane un libro tosto, però diciamo noi abbiamo fatto, in particolare Di Raimo, il massimo. E quindi abbiamo fatto anche la long story della collana. Questa è questa vicenda che ha sempre accompagnato questo corso, è sempre stato un elemento di questo corso, e quindi io credo che insomma, il fatto di leggerne uno a vostro piacere è il minimo che si possa fare, inserendolo in quel meccanismo che vi ho descritto all'inizio, è una componente di questa vostra presenza all'interno di questo corso. Allora, lunedì riprendo la palla io e facciamo questo mondo del raster, cerchiamo di fare tutte e due le cose, anche per andare un pochettino in accelerazione, e venerdì invece facciamo la presentazione dei vostri siti.
Eventualmente mercoledì, volendo, potremo anche ricavarci un piccolissimo spazio per fare assistenza se qualcuno avesse per bisogno.